Torci Roberto, Alianello Claudio, Armezzani Francesco e Giulio Maria, Balducci Quinto, Bartocci Luigi, Bellucci Roberto, Biondi Ianita, Bonafoni Giancarlo, Tardenati Enrico, Castriconi Vincenzo, Ciappelloni Mario, Crocetti Riccardo, Innocenzo Silvano, no, Galli Giuseppe, Gentili Alessandro, Giuseppucci Vito, Latini Guido, Malefora Lilia, Menghi Vasio, Mezzopera Ennio, Mingarelli Giuseppe, Monacelli Graziella, Ottaviani Marco, Ariano Giuseppe Luciano, Rossi Emanuele, Forza Gino, Troppo Lindo, Cassi Santina, Tini Angelo, Urbani Urbano, Vernietta Lorenzo, Belulia Zan.
Sette presenti, la seduta è valida, nomino scrutatore Sforza Gino, Crocetti Riccardo e Bartocci Luigi. Credo che sia necessario osservare un minuto di silenzio per onorare le vittime della tragedia del Concordia. Consigliere Mezzopera per comunicazioni.
Sì, grazie Presidente. Allora io volevo informare il Consiglio Comunale che noi in data 6 dicembre abbiamo votato favorevolmente un ordine del giorno riguardante il trasporto ferroviario della linea Fabriano-Pergola e Fabriano-Civitanova. E il documento poi è stato inoltrato presso informazioni a tutti i comuni interessati, ma in data 12 dicembre sono state soppresse ulteriormente altre 8 corse di questa tratta e probabilmente in futuro possiamo aspettarci direttamente la chiusura di questa tratta. Io volevo sollecitare di nuovo il sindaco a prendere contatti con insomma, assessore trasporti, presidente della regione, per verificare effettivamente lo stato delle cose, perché proprio in un momento in cui proprio a Fabriano e Civitanova verranno nel progetto quadrilatero previste le piastre logistiche eccetera, cioè mi sembra quanto contraddittorio insomma investire in maniera massiccia sul trasporto su gomma e poi abbandonare la rete ferroviaria. Quindi voglio sperare che insomma quel nostro ordine del giorno possa prendere voce, possa di intervenire in maniera proficua per evitare la chiusura di questo tratto. Poi, Presidente, mi consento anche altre due comunicazioni. Un'altra è sempre una comunicazione al Consiglio Comunale, in quanto in commissione, la nostra commissione sul Fondo di Solidarietà e Sviluppo già da tempo aveva espresso una richiesta, quindi sta attendendo dalla Giunta una risposta sull'utilizzo residuo dei fondi, che ho consultato prima anche il Presidente, ancora non ci è arrivata come risposta dalla Giunta, quindi è un atto che sollecito, insomma, per la Giunta. Un'altra cosa, qui colgo l'occasione, ho visto c'è anche il comandante dei vigili urbani. Negli ultimi tempi, sindaco, si stanno verificando sempre con più frequenza degli atti vandalici, quindi furti, eccetera. Una persona, che poi in questo caso è mia sorella, ma a prescindere, in 3 settimane ha avuto un furto nell'abitazione e l'altro ieri lo scasso dell'auto con tentativo di furto, eccetera. Insomma, questi episodi stanno aumentando sempre di più. Io ritengo che sia doveroso da parte del sindaco istituire con tutte le autorità, insomma, un tavolo di concertazione per verificare quanto possibile, insomma, perché mi sembra che stiamo andando verso un aumento importante di questi fatti. Grazie, Presidente.
Consigliere Sforza, la parola.
Presidente, precedentemente abbiamo fatto noi della minoranza un ordine del giorno impegnando il sindaco affinché intervenisse presso la Quadrilatero per la riapertura della strada di Castelletta. Vorremmo sapere notizie a riguardo, grazie.
Sindaco, c'è qualche novità? Mila 15.
Abbiamo tra virgolette concordato anche il trasporto sostitutivo, tanto non c'è altre soluzioni, quindi se la strada è stata fa, come diceva qualcuno, bisogna pure che, ecco, quindi le soluzioni tecniche, altre soluzioni tecniche non esistono. Il problema vero è quando finirà sta Quadrilatero, visto che oggi ho letto che l'ha messa addirittura in cassa integrazione, cioè forse qualcuno se deve domandare questo, a chi ha dato la gestione di quest'opera, che per noi diventa essenziale, l'abbiamo detto, questo lo ricordo a tutti, questo è uno dei pochi consigli comunali che ha votato all'unanimità, a differenza di quello che è successo tutte le parti, perché questa città riteneva strategica la realizzazione. Ecco, l'appalto non è competenza nostra, se lo so giocare al Barroxi non è di questo consiglio comunale, ma forse è della magistratura intervenire.
Punto 2 all'ordine del giorno, approvazione verbali precedente sedute del 6/12/2011, dal numero 196 numero 213 e del 20/12/2011 dal numero 214 al numero 223. La votazione è aperta. È aperta la votazione sull'approvazione dei verbali. La votazione è chiusa, hanno partecipato al voto 29 consiglieri, voti validi 29, astenuti 6, Urbani, Stroppa, Galli, Mezzopera, Gentili, Ottaviani, Contrari 5, Sforza, Bellucci e Tini, Carmenati e Latini. Favorevoli 18, i verbali delle sedute del 6-12 e del 20-12 sono stati approvati. Punto 3 all'ordine del giorno, interpellanza presentata al consigliere Almezzani sul taglio delle risorse dei servizi sociali per i singoli comuni. Illustra il consigliere Almezzani in relazione all'assessore Paoletti.
Sì, grazie Presidente. La interpellanza riguarda il periodo che va dal 2010-2011. Io a dire il vero sull'indicazione temporale ho delle perplessità, sull'errore l'ho fatto io naturalmente. Quindi chiedo essenzialmente di sapere quanto segue. 8 punti li leggo così a chiarimento della... innanzitutto se risponde a verità, visto che se ne è parlato anche nella redazione del bilancio l'ultima volta, il fatto che la Regione Marche da 2 anni, indico 2010-2011, cioè gli ultimi 2 anni, ha tagliato le risorse dei servizi sociali per i singoli comuni, cioè il famoso fondo sociale comune. In caso di risposta affermativa al quesito precedente, a quanto ammonta il taglio per gli anni indicati? Se risponde a verità che la Regione Marche ha nel contempo provveduto a erogare fondi a favore delle parrocchie, questo sicuro, perché io quando ero Presidente della Confessione sapevo che c'erano questi fondi che vanno direttamente all'ambito, e poi l'ambito, quanto comune fa capofila, noi entrano in quota a noi, ma come fondi vincolati. Volevo sapere, quindi, in caso di risposta affermativa al quesito precedente, a quanto ammonta la somma erogata, quali sono le finalità che la Regione, se lo sappiamo, intende perseguire, cioè quali sono gli obiettivi che la Regione intende perseguire con l'erogazione di questi fondi a pubblici, a enti religiosi privati. A quanto ammonta l'erogazione di denaro pubblico alle parrocchie fabrianesi, cioè quanto è la parte da noi riservata al Comune di Fabriano di questo capitolo di spesa? Se il Comune poi svolge una qualche attività di controllo e di verifica sulle modalità di erogazione delle somme alle singole parrocchie, di impiego e utilizzo delle dette somme da parte degli enti religiosi privati beneficiari dei finanziamenti pubblici. In particolar modo chiedo quali sono gli utilizzatori finali di queste somme, se servono a pagare o indennizzare personale che svolge determinati servizi selezionati, in quale maniera e controllato secondo quale modalità. In parole povere chiedo di sapere se ci sono delle forme di controllo, se questi fondi, una volta erogati alle parrocchie, possono essere spesi da chiunque senza controlli di alcun tipo e personale qualificato o meno, se qualificato chi lo controlla, eccetera. Grazie.
Consigliere Mezzani, la parola all'assessore Paoletti.
Sì, grazie Presidente, penso di rispondere a tutti i punti, anche se diciamo alcune risposte sono implicite tra il primo quesito, l'ottavo e così via, insomma, perché certe cose sulle finalità sono le stesse sia per quelle i fondi della Regione che per quelli del Comune, e le finalità almeno sono sempre le stesse. Per rispondere al primo quesito, devo dire che non è esatto che la Regione ha tagliato. Negli ultimi 2 anni ci sono state piccole variazioni per quanto riguarda i fondi stanziati dalla Regione. Quello che è venuto a mancare dalla Regione, per cui poi non è stato trasferito ai comuni, è la quota del Fondo Unico Nazionale, che non essendo stata più trasferita dallo Stato alle Regioni, naturalmente le Regioni non l'hanno potuto trasferire ai comuni, e questa cifra sta intorno a 270.000 euro per l'anno 2011, quindi sul Fondo Unico. Quindi la Regione, grosso modo, tranne qualche piccola variazione, ha mantenuto gli impegni per tutti e 2 gli anni. E quindi alla seconda risposta, sono stati circa, ripeto, 270.000 euro quelli del Fondo Unico. Nel frattempo sì, è vero che la Regione ha provveduto a erogare fondi, qui c'è scritto parrocchie, ma non sono parrocchie, ma sono gli oratori e i centri di aggregazione giovanile. E questi fondi vanno direttamente, sì, passano per l'ambito, ma vengono erogati a fronte di progetti che le diocesi presentano alla Regione, poi vengono approvati e la liquidazione dei soldi avviene tramite l'ambito, ma sono vincolati direttamente alla diocesi. Nel caso del 2011, la diocesi Fabriano-Matelica ha come quota di competenza 27.377, una parte, penso il 50%, è stato già liquidato, per quello mi risulta, e l'altra deve essere ancora liquidata. Ci sono dei criteri di ripartizione che vengono fatti, il 90% secondo i seguenti criteri: 90% alle diocesi o altri enti destinati dalle diocesi stesse, e il 10% direttamente alla regione ecclesiastica Marche o avendo essa designato, per comunque per un progetto che viene presentato a livello regionale. Il 70% di questa quota è ripartita proporzionalmente alla popolazione residente nella diocesi, secondo i dati più recenti disponibili dei censimenti, e il 30% proporzionalmente all'estensione territoriale della diocesi. La somma stanziata complessivamente da parte della regione mi risulta che sia circa 540.000 euro. Ripeto, la quota spettante alla diocesi di Fabriano Matelli dovrebbe essere di 27.377 euro. Le finalità che la regione intende, diciamo, secondo la delibera, secondo le proprie scelte, sono quelle di prevenire, di aiutare, favorendo i centri di aggregazione, l'aspetto, diciamo, sociale dei minori e degli adolescenti, insomma, per prevenire il disagio minorile. Infatti in questi oratori, in questi centri di aggregazione, vengono svolte attività educative e anche attività, diciamo, post-scolastiche, quindi sono punti di aggregazione che per tenere questi ragazzi che altrimenti sarebbero in giro magari per la strada, anche perché sappiamo che oggi i genitori, anche se c'è la disoccupazione, però gran parte lavorano, per cui è un punto, diciamo, di aggregazione di questi ragazzi. Oltre a questi, diciamo, fondi della regione, anche il comune mette una quota che per l'anno 2011 è stata di circa 16.000 euro, secondo una ripartizione ai centri di aggregazione che sono stati accreditati, accreditati da parte del comune e che corrispondono e che hanno dei requisiti secondo le leggi regionali, quindi devono avere sempre dietro presentazione di progetti dei compiti educativi e devono avere come educatori, diciamo, persone che corrispondono a certe caratteristiche, quindi devono essere educatori qualificati. La nuova legge prevede che abbiano una laurea, ma c'è una deroga anche per quanto riguarda coloro che già da anni hanno svolto la stessa attività e quindi sono, diciamo, accreditati e autorizzati anche da parte del comune. Per quanto poi riguarda questa domanda, dice qualche attività di controllo e verifica sulle modalità. In fondo, diciamo, alla delibera del decreto e del decreto regionale c'è anche una scheda che viene compilata dal responsabile dell'ambito con delle domande ben precise, e per questo vengono fatte periodicamente delle visite e c'è da riempire questo, diciamo, questionario con poche domande, sinceramente, però viene fatto. Viene chiesto notizie sulla struttura visitata, sul responsabile, quando si va il giorno e l'ora della visita che è stata fatta, e c'è una descrizione del contesto in cui esiste, diciamo, questo oratorio, questo centro di aggregazione, con le osservazioni di quello che viene svolto e di quello che viene fatto. Quindi questo deve essere, è una relazione che deve essere anche questa presentata comunque alla regione. E quest'anno, dicevamo, abbiamo dato come comune nel 2011 4.035,92 a quattro oratori o centri di aggregazione, che uno è quello di Santa Maria, uno San Giuseppe Lavoratore, all'Evimar, che è quello di San Niccolò, e al Zafa Park, che è quello di, diciamo, di Don Nicola, tanto per capirsi. E quindi questi sono i centri che sono stati accreditati secondo la legge 9, e quindi abbiamo dato questo contributo. Anche qui le finalità sono sempre quelle, insomma, quindi favorire l'aggregazione di minori per prevenire appunto le forme di disagio, che in questo periodo sappiamo ce ne sono state molte, insomma. E adesso mi sembra di avere per quanto riguarda gli utilizzatori finali, certo noi non sappiamo sinceramente a chi vengono dati questi fondi, ma sicuramente da chi vengono utilizzati, sicuramente verranno utilizzati per il materiale, perché se si fa dopo scuola, per le attività, per le varie attrezzature che sono nel centro di aggregazione, nell'oratorio. E quindi credo di aver risposto a tutto. Adesso non so se c'è qualche altra domanda.
Signor Mezzani, per replica.
Sì, no, una curiosità che riguardava questa: tutti i centri sono accreditati, quindi hanno un riconoscimento.
Quattro che ho detto, sì. Noi abbiamo...
I non accreditati prendono gli stessi soldi, quindi.
No, se non sono stati.
Ancora
no,
alcuni no. Sono nati adesso.
No, quindi il sindaco, però io non sento la risposta di Paolo.
No, l'hanno presi solo questi quattro che ho nominato adesso, perché si sono. Devo dire che nel 2010, se non mi sbaglio, Santa Maria non ha preso niente perché non era ancora accreditato. Ecco, neanche la misericordia nemmeno. Quindi hanno preso queste quattro che ho nominato.
No, la mia domanda è arrivata: questa attività non ha nulla a che fare con i centri estivi, perché quelli sono a pagamento, viceversa, quindi quelli non vengono finanziati questo tipo di risorse. Quindi i centri estivi che sono a pagamento sono centri che si svolgono anche presso oratorio, parrocchia, adesso non ho capito la differenza tra le due cose, sono invece privati, a pagamento dei privati, giusto? E si svolgono presso le parrocchie, no? In alcuni casi, ma non trovano finanziamento da parte del comune, è giusto questo?
Non è specificato se per centro estivo, questo sinceramente, però è per l'attività dell'oratorio di tutto l'anno, poi se durante un periodo fanno, non è finalizzato a quello, insomma.
Grazie consigliere Mezzani. Questa è la risposta.
Una sola precisazione, non ho una cifra che non ho capito. 27.000 sono i fondi trasferiti dalla regione, 16.000 sono quelli dati dal comune nell'anno 2011. È corretto questo dato? Io non... 16, non 6, 6.
16.
16 più 27 è l'ammontare complessivo di soldi pubblici a enti religiosi privati, giusto?
Sì.
Grazie. 27 alla diocesi e 16 a chi?
16 a queste quattro centri di aggregazione.
Sì, 16,
a Fabriano.
16.000 a... comunque sono comunque parrocchie o no?
4.000 e... no, allora, 4.035 euro ogni parrocchia.
Ogni parrocchia, 16
sì. Diviso 4. Sì, sì, 16 posso, diviso le quattro parrocchie, quattro centri di aggregazione.
Quindi la parrocchia del sindaco non li prende ancora. Tanto per essere chiari. No, io no, non c'è problema. Punto 4 all'ordine del giorno. Ordine del giorno presentato alla commissione consigliare servizi alla persona.
Presidente, non Chiedo scusa, Presidente, non avevamo detto nei capigruppo...
No, era dei nuovi argomenti, Carminati, e sta il primo dei nuovi argomenti.
Perché ci sono dei consiglieri, colleghi, anche avvocati che ci hanno...
Questo delle... dovremmo trattarlo a breve, se no fatemi una proposta, se no di inversione io la
propongo di anticipare...
Tre consiglieri, Ci vuole tre consiglieri.
Allora, io... Alianello, la Malefora,
allora,
Dalli.
Va bene. In votazione l'anticipazione del punto 5 all'ordine del giorno. Ordine del giorno presentato al consigliere Alianello, Carminati, Galli, Malefora. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, hanno partecipato al voto 29 consiglieri, voti validi 29, astenuti nessuno, contrari nessuno, favorevoli 29, l'anticipazione del punto 5 all'ordine del giorno è stata approvata all'unanimità, quindi punto 5 all'ordine del giorno, presentato ai consiglieri Alianello, Carminati, Galli e Malefora, sulla prevista soppressione degli uffici del giudice di pace.
Illustro io.
Illustro il consigliere Carminati. Io ho messo Alianello perché era il primo firmatario, Non perché...
Il Presidente ha fatto molto bene, tanto è vero che ho consultato il collega Alianello per chi dei due avrebbe illustrato l'ordine del giorno. E è capitato a me questo incombente, anche perché probabilmente tra tutti e quattro i colleghi consiglieri comunali, anche avvocati, sono il più vecchio, quindi sia più anziano, sia di iscrizione all'albo che di età, quindi per questo motivo. Ora, considerata questa breve divagazione, l'ordine del giorno è stato da noi presentato tempestivamente, non appena abbiamo saputo che il Consiglio dei Ministri aveva approvato uno schema di decreto legislativo che poi andrà quasi sicuramente all'approvazione, in discussione all'approvazione nel prossimo Consiglio dei Ministri, che credo sia venerdì, quindi domani addirittura, e probabilmente verrà approvato. Con l'approvazione del decreto legislativo si verificherà la soppressione di tutti gli uffici del giudice di pace attualmente presenti nella circoscrizione d'Ancona: Fabriano, Iesi, Senigallia e Osimo. Voi penso vi rendiate conto quello che può significare questo. Nell'ordine del giorno crediamo di aver specificato abbastanza bene i motivi, anche sintetizzati i motivi per cui esso è stato presentato. Vorrei solo però fare un richiamo. La cosa che mi preoccupa di più e preoccupa tutti noi avvocati. Il problema non è degli avvocati, o meglio, non è solo degli avvocati. Se però non passa questo messaggio nella opinione pubblica, nei consiglieri comunali, credo che non ci sia alcun problema in questo senso, ma nell'opinione pubblica evidentemente avremo difficoltà nel portare avanti battaglie di questa natura. Il Tribunale, e in questo caso gli uffici del giudice di pace, sono una ricchezza per la città, non sono solo una comodità, poi vedremo perché comodità, ma sono una ricchezza. Questo è un qualcosa che voglio dire. Per un esempio, chi farà più le piccole cause se il giudice di pace sarà in Ancona centralizzato? Vi rendete conto che di tutti quei cittadini che subiranno torti da 400-500 euro, 300 euro, battaglie qualche volta di principio, qualche volta se fa male il fegato per determinate cose, a quel punto tutte queste scompariranno? Ma è giusto per la democrazia? È giusto per la società? Scompariranno perché in Ancona non andrà più nessuno a farle, perché i costi li eviteranno sensibilmente, enormemente. C'è poi tutta un'altra tipo di discorso da fare. I recuperi crediti, pensate voi, tutte le società che operano nel territorio, anche i privati per carità, ma soprattutto le società, le piccole società, in un momento come questo di grandissimi insoluti generalizzati non paga più nessuno, insomma. Tutte queste forme che al giudice di pace vanno verrebbero centralizzate in Ancona con dei costi aggiuntivi enormi per i piccoli artigiani, perché l'Indesit non gliene importa niente, all'Elica non gliene importa niente e altre società di questa natura. Ma pensate a tutti gli artigiani, tutti i piccoli commercianti, eccetera, che devono accedere alla giustizia per 1.000, 2.000, 3.000 euro. Cioè io vi faccio questi esempi pratici, concreti, per farvi capire che non è il problema della pagnotta dei quattro avvocati consiglieri comunali, anzi sotto quell'aspetto quei quattro penso proprio che non abbiano niente da temere, ma il problema è generale, il problema è globale. Anche un altro caso, un altro fatto che bisogna che sfatiamo una volta per tutte, e almeno per quanto riguarda la situazione fabianese va detta con estrema chiarezza. Non pensate che gli avvocati siano ricchi sfondi, voi vi siete abituati con le parcelle milionarie, ma quelle non le presentano tutti, fortunatamente. Quindi voi non dovete, signori colleghi consiglieri, essere fuorviati. Pensate che nella città di Fabriano, Sassoferrato, Sera San Quirico, Genga e Cerreto esercitano all'incirca 130 avvocati. È un'enormità, sono tanti. Di questi 130. Beh, quelli no, i praticanti no, 130 iscritti. I praticanti non lo so, Roberto, anche perché poi c'è un calo di praticanti, negli ultimi due anni c'è un calo pauroso dei praticanti, mentre prima la professione ci ha avuto un exploit enorme, adesso tende a fermarsi, che chi va più a far praticante, insomma. Questi 130 persone non sono tutti vecchi bacucchi, sa, ci sono dei giovanissimi. C'è anche una discriminazione sociale che dobbiamo evitare. Il bravo professionista che viene su, bravo professionista, è un giovane che ha delle capacità, ma perché deve subire comunque di essere sotto l'egida di uno studio più grande? Perché non avrà mai la possibilità di aprire uno studio proprio. Allora, sono cambiati i tempi, non so più i tempi miei, dove un figlio del popolo poteva arrivare a fare l'avvocato, aprire lo studio, crearsi la sua clientela, lavorare, eccetera. Adesso non c'è più la stessa possibilità. Non pensate che questi guadagnano centinaia di migliaia di euro l'anno. Non è così, perché ormai nella professione i giovani specialmente strappano via, come si suol dire. E nel caso questi uffici periferici dovessero sparire, che cosa succederà? Che la città non ci avrà un ricambio d'avvocati, perché l'accesso alla professione diventerà sempre più difficile e soprattutto non ci avrà una qualità di avvocati all'altezza dei problemi fabianesi. Un ultimo aspetto, perché io ci tengo a questo, importantissimo. Noi, anche nella sventura, portiamo l'acqua al mare. Io dico una cosa, e lo so, andiamo d'accordo, Roberto? Io dico una cosa. Voi non vi rendete conto, e il sindaco si dice così perché si rende conto, del movimento economico che c'è intorno alle procedure concorsuali, intorno alle esecuzioni immobiliari, intorno alle esecuzioni anche mobiliari, intorno a tutte queste, a questi fatti che avvengono nel momento di maggior crisi della società. Ma è ricchezza un po' alla marchigiana, marchigiana da marchigiano in questo caso, non marchigiana, da un po' alla marchigiana, sì, da bombe funebri, però è c'è, esiste, perché questa muove tecnici, non solo avvocati, muove tecnici, che le aste, muovono tutto un insieme di cose, che le tabaccherie che venivano, tutto un insieme. Pensate solo, io questo lo fo come appello accurato, alla città di Camerino, 7.000 abitanti, sta difendendo e difende il tribunale come non mai, e sono anni. Tra l'altro, ecco, come diceva giustamente Claudio, è sede circoscrizionale, non sezione distaccata. Ma per che cosa lo difende così strenuamente? Sta cercando di allargare il territorio verso di noi, ne sta provando di tutti i colori. Io iniziavo a fare l'avvocato che il mio dominus dell'epoca, l'avvocato Corazzo, era sempre impegnato su quella linea. E sono riusciti a mantenerlo sempre, perché è fonte di ricchezza. Voi pensate, 130 avvocati che si divideranno non so in quanti studi, quante segretarie? Anche questo, perché noi non riflettiamo, quanti tecnici lavorano con noi del posto? Non è che noi ce li andiamo a pescare in Ancona. Quanti medici lavorano con noi del posto? Non è che li andiamo a trovare in Ancona. Rendetevi conto di tutto questo movimento e di questo giro che c'è. Di questo giro che c'è. Un giovane collega mi diceva, ma digli pure dei bar e dei ristoranti. Ma dico, adesso non è che staremo tutto il giorno, gli avvocati non è che va al ristorante tutto il giorno, al bar tutto il giorno. Però in quella zona, intorno al tribunale, ci sarà sicuramente una perdita di introiti anche dovuta a questo. La gente che non viene da fuori, perché se voi venite nelle udienze più importanti, quelle cioè del giudice togato e di valore superiore, vengono avvocati da fuori, tecnici da fuori, quindi c'è una certa utenza che viene richiamata nel tribunale. Io ho fatto soprattutto questo, parlando meno dell'ordine del giorno, ho fatto questo preambolo per far capire l'importanza, la battaglia del giudice di pace. I comuni sono chiamati a fare lo sforzo, ma se questo sforzo non si fa, al di là di tutto, è sicuramente uno stallo fortissimo alla difesa poi delle sezioni distaccate. Da quello che leggo, da quello che mi informo, gli step governativi, adesso mi andrà questo termine, gli step governativi, non uso mai inglesismi, gli step governativi sono questi. Verso marzo, non come Dora Miro, perché quello era maggio, ma verso marzo ci sarà probabilmente un altro decreto legislativo, verrà approvato, quello relativo alle sezioni distaccate del Tribunale. Se noi arriviamo a quell'appuntamento senza il giudice di pace e senza aver posto, aver messo i puntelli a questa battaglia, sicuramente ci arriveremo sicuramente con le ali abbastanza spezzate e rotte. Quindi per cui l'ordine del giorno, lo avete letto, è articolato, perché il decreto, lo schema del decreto legislativo prevede che entro 60 giorni dall'approvazione, sindaco, c'è una cosa che non capivo e che ho approfondito. Il decreto legislativo parlerà dei 60 giorni dalla pubblicazione del bollettino ufficiale. Non commettiamo l'errore, perché il bollettino ufficiale, che non è la Gazzetta Ufficiale, invece ha fatto perdere tempo, perché io ammetto l'ignoranza, è il bollettino ufficiale del Ministero di Grazia e Giustizia, che è una cosa differente dalla Gazzetta Ufficiale specifica. Allora, quindi, non è che uno dice il decreto legislativo entra in vigore il giorno dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ma l'elenco allegato dalla pubblicazione sul bollettino del Ministero di Grazia e Giustizia. Quindi noi dovremmo guardare quello per conteggiare i 60 giorni in cui i comuni devono fare la richiesta. In sostanza, che si tratta? Certo, comporterà un onere per il comune? Io penso di sì. Noi qui, giudice Baggio e Fabiano, abbiamo tre persone. Cioè, il Ministero dice, la legge, il decreto legislativo dirà: noi non paghiamo più le spese di funzionamento dell'ufficio, ivi comprese del personale amministrativo. Paghiamo soltanto i magistrati e paghiamo soltanto la formazione sia dei magistrati che del personale amministrativo. Quindi rimarrebbero a carico dei comuni le spese dei tre impiegati che abbiamo qui a Fabiano, se poi sono necessari tre, perché se ne fosse necessari due, uno se ne risparmia. E le spese, naturalmente, degli uffici, del mantenimento degli uffici, da dividere con gli altri comuni. Gli altri comuni sono stati sensibilizzati, e per esempio il comune di Sassoferrato ha presentato lo stesso ordine del giorno, il collega consigliere comunale Venturi ha presentato l'ordine del giorno che verrà discusso il 23 o il 24 di gennaio. Anche in altri comuni questo ordine del giorno un piccolo successo l'ho avuto, per esempio a Iesi verrà discusso la prossima settimana lo stesso ordine del giorno, quindi ho incontrato anche il favore di altri colleghi che lo hanno esaminato, per così dire. E poi qui abbiamo un'altra eventualità: noi avremo personale che non si saprà dove mettere. Le comunità montane, non ci pensiamo? Comunità montana, per esempio. Quindi c'è un ventaglio di ipotesi da poter sfruttare. Dal momento che il personale lo preparerà il Ministero, bisogna che noi questa cosa la cogliamo al volo e non, assolutamente non ce la lasciamo sfuggire. Per il resto non vi voglio tediare ulteriormente, mi riporto all'ordine del giorno con la consapevolezza che dobbiamo muoverci. Il sindaco già mi ha detto che ha convocato gli altri sindaci, mi sembra, mi dicevi Roberto, e quindi staremo giovedì 30 alla convocata, e quindi staremo avanti nella definizione del tutto.
Grazie consigliere Carminati, la parola al consigliere Alianello.
Io volevo solamente aggiungere un passaggio alle esauriente esposizioni di Enrico. Enrico ha fatto un quadro molto dettagliato per quello che riguarda la parte civile del giudice di pace, ma non dimentichiamoci che il giudice di pace svolge anche una funzione penale, ossia svolge una determinata tipologia e decide su una determinata tipologia di reati considerati minori. Per fare un esempio, l'ingiuria, cioè la parolaccia che si dice a un'altra persona, viene trattata dal giudice di pace. Che cosa significa? Che se un cittadino fa una querela per un'ingiuria dei testimoni, questi testimoni, magari per un epiteto anche sciocco, si vedranno costretti, fabrianesi, ad andare 2, 3, 4 volte in Ancona per rendere la loro testimonianza, e questo lo devono fare con la loro autovettura. a spese benzina, a spese parcheggio e a impiego di tempo. Quindi non è solamente una questione, ripeto quello che ha già detto bene Enrico, degli avvocati, ma è una questione dei cittadini fabrianesi. In più, per far capire a tutti quanti che cosa significa l'intasamento di un tribunale, ad oggi, e mi riferisco a mercoledì scorso, all'udienza delle esecuzioni immobiliari, io avevo la causa numero 29 e la causa numero 52. Io ho fatto la causa numero 29 alle 2 e tre quarti del pomeriggio, quando dalle 9 della mattina ero fermo lì, ma insieme a me c'era il mio cliente che ha perso una giornata intera di lavoro. Poi, grazie alla benevolenza di alcuni colleghi, insieme alla 29 ho fatto anche la 52. Ma se facciamo un esempio, dalla 29 alla 52, quanto tempo ancora sarei dovuto restare ad Ancona, vuol dire rimanere fino alle 5, alle 6 di pomeriggio, pagando 2,70 euro l'ora di parcheggio. Allora, per noi è un qualche cosa. No, no, io non me lamento, ma immaginate un cittadino che deve prendere la macchina, spendere la benzina per arrivare in Ancona e stare 6-7 ore in tribunale e pagare il parcheggio e poi magari tornarsene a casa perché non si è tenuta l'udienza, perché è ingolfata o perché c'è una nullità di una citazione a giudizio, c'è un rinvio, un legittimo impedimento, vuol dire costringere quel cittadino a mettersi le mani in tasca per poter assolvere ad un diritto dovere di andare a rendere una testimonianza. Grazie.
Consigliere Malefro, la parola.
Grazie Presidente. Allora, anch'io volevo sottolineare una cosa che comunque Enrico Carmenati ha detto, però è importante. Per noi avvocati cambia poco, perché comunque noi in Ancona ci andremo lo stesso, perché le esecuzioni immobiliari, i fallimenti, comunque capita che Ancona li dobbiamo fare lo stesso. Ciò che mi preme sottolineare appunto è che un'altra volta è stata fatta un'ingiustizia nei confronti della classe più debole, che appunto sono i cittadini che per un'ingiuria o una diffamazione per ciò che riguarda il penale, oppure per un decreto ingiuntivo o anche per una semplice opposizione ad una multa, perché comunque è competenza giudice di pace, si deve dirigere in Ancona, perdere una giornata intera.
Incidenti stradali fino a 30.000 euro.
Incidenti stradali fino a 30.000 euro, quindi comunque viene colpita la classe più debole. Poi, come diceva Enrico prima, per ciò che riguarda un decreto ingiuntivo dove il giudice di pace è competente fino a 5.000 euro, o perlomeno non solo 5.000 euro ma i vecchi 10 milioni, è chiaro che è il piccolo artigiano, comunque il piccolo creditore che si deve rivolgere al giudice di pace, perché le aziende più solide naturalmente non si rivolgono al giudice di pace. Quindi per noi avvocati in realtà cambia poco, perché noi in Ancona ci andiamo lo stesso. Io ad esempio ho ancora lo studio in Ancona, perché ho fatto la pratica professionale lì, ho ancora lo studio. Ma non è per noi che è importante, ma lo ribadisco, è importante per la classe cittadina. Grazie Presidente.
Grazie al consigliere Malefora, la parola al consigliere Galli.
Grazie Presidente. Ma gli interventi che mi hanno preceduto sono quello di Enrico, di tutti, lo stesso ordine del giorno, talmente chiaro. Ma noi assistiamo a iniziative che sono, secondo me, di carattere generale, ma che non colgono quelle che sono le realtà specifiche, territoriali, perché sinceramente provvedimenti che mirano all'abbattimento della spesa pubblica e dunque alla razionalizzazione, ad altro, come principi generali sono, no, condivisibili. Non sono condivisibili quando non tengono conto di tutta una serie di circostanze, come in questo caso, in cui ridurre la spesa pubblica, in questo caso non significa ridurre la spesa pubblica, ma andare a creare tutta una serie di disagi e di servizi a danno dell'intera collettività. dell'intera collettività, il che vuol dire di chi svolge la professione, di chi la potrà praticamente svolgere, di tutto l'indotto che Rico giustamente ha indicato, perché non è solo il professionista. Al professionista ci sono i dipendenti, ai dipendenti ci sono i collaboratori, ci sono ulteriori colleghi o altri professionisti collegati, c'è tutta l'utenza e sinceramente la gamma di servizi e di competenze svolte dal giudice di pace sembra ridotta, ma non è affatto ridotta. Ci sono veramente numerose attività. Basti, io aggiungo rispetto a quelli che i colleghi già hanno detto, tutte le violazioni al codice della strada, che sono un ulteriore, praticamente importante settore, ma che offre praticamente al cittadino la capacità di tutelarsi e di avere una capacità di tutelarsi praticamente nell'ambito del proprio territorio. Tra l'altro il giudice di pace di Fabriano è un giudice di pace che copre a livello territorialmente tutta l'area dei vari comuni, che sono Arcevia, Cerreto d'Esi, Genga, Sassoferrato, Serra San Quirico. Io credo che il nostro legislatore non abbia veramente la consapevolezza, se non dietro al criterio di un abbattimento secco della spesa. E non voglio qui aprire il dibattito di come si pensa di riorganizzare gli uffici giudiziari a carattere generale, di quelle che sono le situazioni oggettive, collettive, territoriali. Cioè qui mi sembra veramente di assistere a dei provvedimenti di carattere radicale, dove non c'è la logica, perché non è che la logica sta dietro al concetto puramente economico. Io chiudo i giudici di pace e ho risparmiato 100 e così ho risolto il problema. No, il problema non si è risolto, anzi se ne sono creati di più, e anche da un punto di vista economico non si è risolto quel problema che attraverso la soppressione dei giudici di pace si intende ottenere. Poi questa è una mia opinione personale, chiaramente il comune di Fabriano, noi consiglieri dobbiamo veramente prestare la massima attenzione a situazioni di questo genere, perché abbiamo una situazione che è assolutamente critica in tutto quello che è lo scenario della crisi nella crisi, e dunque situazioni come queste sicuramente, ne sono convinto, ci troveranno compatti e come categoria e a livello politico, a prescindere da qualunque appartenenza, perché questo significa indebolire continuamente un territorio che invece ha bisogno dello stimolo contrario e dunque dell'opposto, di rafforzare i servizi, di ottimizzarli, di garantirli e di favorirli alla collettività, anzi potendo creare meno disagio possibile e meno problemi economici praticamente alla collettività. Si va invece nella direzione opposta, per cui chiediamo al sindaco e a tutto il consiglio comunale di non sottovalutare questa questione, che riveste ulteriormente, così come tante altre in questo periodo, una rilevanza direi significativa. Grazie.
Se consigliere Galli, la parola al sindaco.
Dunque, allora, intanto credo che, giustamente come ha detto, anticipato l'avvocato Carmenati, noi in accordo col presidente degli avvocati abbiamo convocato tutti i comuni dell'ambito della circoscrizione, anzi tecnicamente della circoscrizione, esatto, della circoscrizione del giudice di pace, i comuni, per condividere insieme a loro questo tipo di discorso, tenendo conto che forse sto oggi è il giornale, devo dare retta a Carmenati, quindi devo aver sbagliato per forza quando lui aveva fatto un'affermazione, perché qui se no continuiamo sempre a portare l'acqua giù il mare, e quindi è già la seconda citazione, quindi ho sbagliato per forza, scherzi a parte. Noi non possiamo perdere questo servizio, perché non è una riduzione di costi, Galli, è uno spostamento di costi. è il gioco delle tre carte. A Napoli sono specialisti, al governo lo stesso, perché hanno spostato un costo loro, lo hanno spostato sui cittadini e sugli enti locali. Quindi è il gioco delle tre carte, però per noi diventa essenziale, perché il giudice di pace si occupa delle micro cause, quelle che interessa il 98% della popolazione, chiamiamole così, anche se a noi c'era sempre torto. E lo dico con chiarezza, in modo che condividiamo tutti questa cosa. Oggi noi per legge manteniamo la sezione staccata del Tribunale di Fabriano per un costo di circa 430.000 euro, tenendo conto dell'affitto e di tutte le spese, dalla pulizia ai telefoni a tutto il resto. Costo 430-440, compresso, aspetta, fermo, tutto il palazzo. In questo momento noi calcoliamo 440-447 mila euro, di cui una parte è l'affitto, perché noi abbiamo un contratto di affitto con il Ministero. Io ricordo che all'epoca litigai pesantemente con il capo, come si chiamava, Sonia, quello con Frisina, per la disposizione, per la disposizione del tribunale, per gli spazi, e a questo poi si sommano tutte le spese, pulizia, telefono, bla bla bla, tutto. Cioè, questo è il costo 400, ci rimborsano 160 a rate, 1000 euro grosso modo. Questo è l'ultimo conteggio che abbiamo fatto, perché magari ci ha dato una parte nel 2009 e nel 2011, quindi diventa, però questo è grosso modo. Quindi oggi già, e qui dovremmo fare il discorso, noi manterremo all'interno di quella struttura che già comunque ci costa il giudice. Niente. No, allora, il problema è basta non doverli spostare, perché se dobbiamo spostare, trovare altri spazi, paghiamo due volte. Quindi all'interno di quella struttura mantenere il piano basso, diciamo così, piano terra, a servizio dei due giudici di pace, e il resto è condividere una parte dei costi con gli altri comuni, cioè cercando di essere veramente a sto punto signori, allora, per farmi pagare la caserma l'affitto della caserma dei carabinieri, 4 anni fa sono dovuto arrivare agli atti di precetto, compreso il fatto che siamo andati in causa, è intervenuta la prefettura e alla fine il ministero. Lei ha finito i soldi, è finita per tutto. Quindi, signore, questi non c'è neanche, tante volte non c'è neanche la benzina, quindi si attacca su tutto il ministero, i vari ministeri. Quindi, di fatto, noi il contratto di affitto non è stato mai onorato, tanto per essere chiari. Il contratto affitto col Ministero di Grazia e Giustizia non è stato mai onorato, e noi, devo dire con molta franchezza, non abbiamo mai avuto la forza d'urto, perché di fronte al ricatto, parliamo le cose bene, col nome e cognome, se vuoi soldi io lo chiudo, allora ecco, tanto per siamo rimasti sempre in questo, e tuttora, perché fino a ieri parlavamo. Questa è stata una cosa che ci è cascata sulla testa all'improvviso. Fino a ieri abbiamo discusso di nuovo del fatto che pensavano di chiudere il tribunale, tanto per essere chiari. Quindi costi ormai ce l'avevamo, e costi rimangono. Quindi adesso c'è bisogno trovare le scamotage per cui eventuale aumento dei costi si possa ripianare, tra virgolette, insieme agli altri, considerando che sarebbero ininfluenti, perché poi alla fine si tratta di una o due persone diviso per tutti, perché, torna a ripetere, a meno che non ci chiedano dei togli e qui dovremmo essere bravi, dei togli giudici di pace da dentro quel manufatto, perché allora, ecco, No, io, sa, ormai io sono stato due volte, lo dico tanto rimane agli atti, due volte alla famosa commissione consiglio giudiziario con il presidente della corte appello con tutti quanti. Dopo la seconda volta, lo dico, mi sono rifiutato di parteciparci ulteriormente. Cioè, ci andava tutti meno che io, perché lasciamo bene, ecco, quindi questa è la situazione. Quindi io credo che ci voglia uno sforzo congiunto, ma per evitare proprio il discorso che sentivo prima, cioè il cittadino normale che per la contravvenzione, dico la cosa più stupida, che si rivolge al giudice Pace, tocca andare in ancuna. Quindi questo credo che sia il motivo principale. Vediamo quello che dobbiamo fare. Ho imparato un'altra cosa stasera, pensavo che le leggi italiane apparissero solo sulla Gazzetta Ufficiale, quindi l'elenco, quindi a sto punto ho imparato un'altra, non basta più neanche il bull regionale, ma quindi a sto punto il 30 vedremo tutto. Io ho parlato con altri sindaci, nei momenti di difficoltà lo vedo anche all'interno dell'ambito, quando si tratta di scucì, onestamente anche 10 lire tutti quanti stanno a piedi, però qui ormai è un problema generale per tutti quanti, vediamo quello che dobbiamo fare. Il Consiglio Comunale poi è sovrano, decide, io eseguo.
La parola. No, io aggiungo soltanto una piccola riflessione a quello che è stato detto, senza ripetere ovviamente le cose assolutamente condivisibili che hanno detto i colleghi consiglieri. In tempi in cui fino a ieri avevamo il ministro del federalismo, oggi finito il ministro del federalismo, finito anche il federalismo, nel senso facciamo esattamente il contrario, cioè invece di andare incontro ai cittadini dove stanno, torniamo a centrare i servizi e ovviamente dando un disservizio ovviamente ai cittadini. Per cui ecco, ritengo che sia assolutamente condivisibile questo ordine del giorno, invito il sindaco ad operarsi nella maniera più nella maniera maggiore possibile per evitare questa disgrazia. Grazie.
Consigliere Galli, una breve.
Veramente solo breve. Roberto, mi hai fornito, ci hai fornito delle indicazioni che non so se agli altri mi erano ignote, nel senso di però il concetto è quello, no? Nella sostanza il comune di Fabriano praticamente sostiene i costi dell'immobile e le spese vive dell'immobile per un importo tra l'altro importante, perché 260.000 euro, ma adesso non stiamo qui a guardare. Allora qui mi pare che effettivamente stiamo assistendo ad una situazione paradossale. Paradossale. Si vogliono fare le riforme per il recupero della spesa pubblica, ma in realtà hai ragione tu, si fa il gioco delle tre carte, cioè non pago più io ma paghi tu, per cui a posto, ho risolto il problema. L'ente locale, che è sempre l'ultimo, che negli ultimi anni sta solo ricevendo i tagli, noi siamo l'imbuto, per cui ogni volta che c'è da tagliare qualcosa siamo pronti, ci siamo noi, e poi ci riduciamo qui dentro a discutere e a litigare tra noi perché ci aumentiamo l'IRPEF, non aumentiamo quello, non aumentiamo quest'altro. Questo è emblematico, direi incredibile, e mi verrebbe da dire al sindaco e a noi stessi di verificare, anche per un motivo di giustezza, se questa situazione, cioè, allora, devo chiedermi, il Tribunale di Iesi è pagato dal Ministero o è sostenuto dal Comune di Iesi i costi? Cioè qui non è che ci può essere figli e figliastri. Oh, però, attenzione, secondo me andrebbe rimesso sul tavolo l'intero problema, l'intera questione del servizio. Allora, A, imprescindibile il servizio. A, imprescindibile il servizio, perché qui discutere, no, mi verrebbe da discutere tanto, per cui taglio, perché se no, ma è incredibile, no? È incredibile questa cosa, incredibile, per cui A, il servizio, e fino a prova contraria è il servizio offerto al cittadino dal Ministero di Grazia e Giustizia, per cui di cui noi praticamente no, usufruiamo come cittadini, è questo. Due, andare a, dopo il servizio, anche all'imputazione corretta dei costi, perché qui effettivamente è troppo facile, qualunque cosa si vorrà sopprimere, ci siamo noi, dobbiamo intervenire noi come ente locale, con tutte le problematiche che abbiamo noi. Quanto costerà, fermo restando che noi lo chiediamo a gran voce, però questo è un problema di fondo, c'è un problema di fondo che se non viene affrontato con tutte le difficoltà in un tavolo allargato e in modo serio, in modo rigoroso, perché qui mi pare che non c'è più le regole, cioè diventa il compromesso, per cui se te fai questo io te fo quest'altro, se tu fai quest'altro io te tengo questo. Tu sta buono che io vedo di qua, scusate un po' in forma dialettale, ma non è così, non può essere così. Dunque invito e rivolto a tutti noi veramente ad assumere delle iniziative ferree, rigorose, che abbiano la salvaguardia del servizio, ma anche la salvaguardia dei nostri interessi praticamente collettivi. Tra l'altro noi offriamo un servizio a tutta la collettività, anche agli altri comuni, anche da un punto di vista contabile, ma qui non per mettere il dito nella piaga, non è corretto che il comune di Fabriano si faccia carico di sostenere i costi di un'intera collettività che non è solo quella del comune di Fabriano, fermo restando che il primo obiettivo rimane quello del servizio, ma non a tutti i costi se dobbiamo solo essere soggetti al ricatto, come tu hai usato la parola, il ricatto, perché così non si può amministrare, ma non perché è cattiva amministrazione, perché non è buona amministrazione, non è democrazia, non è rispetto delle regole. Ma siamo perfettamente d'accordo.
C'è un piccolo problema, che noi con gli altri comuni, che sono molto più piccoli di noi, assumiamo il ruolo di capofila e chiediamo solidarietà se parliamo di sanità, parliamo quindi, ecco, la sussidiarietà, non so, fino adesso l'abbiamo, anche per il CIOF è così, cioè lo ricordo a tutti, anche per il CIOF, provincia e comune di Fabriano, mentre noi siamo... sì, però quando io rispondo anche in questa maniera, però quando dopo noi sosteniamo, chiediamo il sostegno dei comuni vicini, di fare la battaglia per avere l'area a Fabriano, per le scuole, gli altri, ecco, quindi io lo so, Tirchio come me, io, ecco, cioè come dice Paglialunga, sono il sindaco più straccione d'Italia, però capisco anche che ogni tanto Fabriano deve assumersi anche l'onere di essere comune capofila. Chiederemo a tutti comunque anche un segno, anche 1.000 euro, dico, io ho detto di chiedere anche 10 euro a tutti gli avvocati, per essere chiari, anche se, però, ma come segno, so che in questo momento non è che sia per tutti un'area, così come per i metalmeccanici, anche per le professioni è un momento particolare, quindi però credo che a questo punto non ci possiamo far spogliare tutto, ragazzi, qui credo che a sto punto bisogna cominciare a rocciarsi le maniche e prendere anche il bastone in qualche maniera, perché sennò veramente ecco, diventa un problema serio.
Consigliere Cavalefora, la parola.
Presidente, ho dimenticato di dire una cosa non trascurabile. Si parla di accelerare i tempi della giustizia, ma in questo modo, se accorpiamo Fabriano, Iesi, Senigallia e Osimo tutto in Ancona, capiamo che la lungaggine processuale sarà sempre più evidente. Grazie.
Sindaco, è sempre Fresina il presidente? No. Oh, allora, sindaco, io credo, perché una volta a me mi ha scioccato, la trattativa quella per rimborsi l'ho fatta io con il Tribunale d'Ancona. È scioccante perché non sapevano quante postazioni telefoniche c'era il Tribunale di Fabriano, ma non solo quello di Fabriano, quello di Senigallia, quello di Iesi, e non sapevano neanche quando, tant'è vero che ha preteso i tabulati dal comune di Fabriano, guarda, una roba. Oh, e io mi ricordo che quando Santini
destinò l'immobile per il tribunale, io mi permisi di dire che poteva bastare un piano e l'altro l'avremmo utilizzato per gli avvocati, per gli studi degli avvocati, affittare Frisina, momenti mi fece, momenti mi tirava il collo, una risposta, quindi se non c'è più Frisina, perché quel discorso dei rimborsi va ogni tanto ricalcolato, quindi che sindaco credo che sia opportuno rivedere questa cosa di i rimborsi per le pulizie, per il telefono, eccetera, eccetera. Oh, detto questo, se il cittadino risparmia 50 euro, significa che quelle 50 euro le può spendere sul territorio e quindi serve per la crescita, perché tutto oggi è necessario perché il discorso deve poter far crescere il territorio. Io non c'ho altri iscritti, quindi a replica dichiarazione di voto non credo che ci sia necessaria da parte dei... Oh. Allora, metto in votazione l'ordine del giorno, e punto 5 all'ordine del giorno. Ordine del giorno presentato dai consiglieri Alenello, Carminati, Galli e Malefora sulla prevista soppressione degli uffici del giudice di pace. Protocollo numero 1657-13-1-2012. La votazione è aperta. Se no l'8 per 1000 sono stato no 5 per 1000 la votazione è chiusa, hanno partecipato al voto 28 consiglieri, voti validi 28, astenuti nessuno, contrario nessuno, favorevole 28, l'ordine, punto 5 all'ordine del giorno è stata approvata all'unanimità. Punto 4 all'ordine del giorno. Ordine del giorno presentato alla Commissione Consiliare Servizi alla Persona e alla Famiglia ad oggetto regolamento per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici. Illustre consigliere Menghi.
Nello svolgimento del lavoro svolto dalla commissione, e spiego anche quale commissione, commissione ai servizi alla persona, alla famiglia, abbiamo ritenuto di presentare questo ordine del giorno di cui il cui testo tra l'altro è allegato anche all'ordine del giorno della convocazione del Consiglio Comunale, e come potete constatare punta alla modifica di un regolamento che risale al 1991. Evidentemente sono passati oltre 20 anni e in 20 anni cambiano parecchie cose. A Fabriano ne sono cambiate tante, molte delle quali evidentemente anche in peggio. Io ricordo per esempio che il sindaco di allora quando il sabato mattina si presentava in consiglio, non in consiglio, in comune, tirava fuori la mazzetta, cominciava a distribuire le banconote dalla portone principale fino all'ingresso del suo ufficio. Oggi sono cambiate le cose, allora non c'erano gli stranieri, oggi ce ne sono 4.000. Non c'era naturalmente nemmeno, io considero, un tasso di povertà come c'è oggi, per cui non sempre credo che il comune e gli amministratori comunali riescano a far fronte a questa platea che è aumentata, si è allargata, di aventi bisogno. Noi abbiamo ritenuto di presentare questo ordine del giorno animati da questo spirito e ritenendo naturalmente di fare cosa utile nella ricerca di modificare un regolamento, cercando naturalmente di adeguarlo ad una situazione attuale, più moderna, più rispondente alle condizioni attuali. Non è che abbiamo formulato delle proposte, perché evidentemente le proposte dovranno essere presentate nel momento in cui, se si ritiene, si deve estendere il nuovo testo del regolamento, che noi consideriamo superato, e per cui evidentemente si dovrà procedere, a nostro parere, ad un nuovo regolamento che appunto colga le situazioni di oggi e, a mio parere strettamente personale, almeno definisca anche i termini di priorità entro i quali si dovrà erogare i contributi, credo, e non in forma, qualcuno dice, a pioggia, ma io questo non lo posso naturalmente confermare. Quello che invece ritengo che si debba ammettere è che effettivamente i contributi vengono in qualche modo distribuiti in modo abbastanza confuso, abbastanza eterogeneo. Per cui da questa considerazione emerge la necessità, a nostro parere, di modificare questo regolamento e riportarlo alla situazione attuale, e noi siamo convinti che il Consiglio Comunale possa condividere questa nostra proposizione, e per questo motivo abbiamo presentato l'ordine del giorno.
Allora, Latini, se non arriva il Presidente.
Allora, la premessa è, siamo completamente d'accordo sull'ordine del giorno della Commissione Servizi alla persona. La verità però è che, parlando di regolamento del 1991, parliamo di non regolamento. Nel 1991 si normavano situazioni completamente difformi da quelle di oggi, situazioni, dirò di più, difformi anche da quelle del mese di dicembre scorso. Il regolamento va affrontato di sana pianta, è un regolamento nuovo, un regolamento che deve sventagliare la sua azione su tanti aspetti della vita sociale della nostra città. La situazione oggi, da dicembre, è totalmente cambiata. Abbiamo assistito a una manovra economica, ad un'azione di politica economica veramente grave, veramente pesante. Io premetto, non condivido quasi nulla di quello che è stato imposto agli italiani con questa manovra. Si è agito sulla leva dei consumi, si è agito sulla leva dei consumi quando lo studente che affronta le prime 10 pagine del libro di economia politica sa che per lo sviluppo dell'economia, il volano dell'economia sono i consumi. Se non si consuma non decolla nulla, non decollano gli investimenti, non decollano gli stipendi, non decolla nulla nell'economia. Noi abbiamo fatto una manovra basata esclusivamente sul taglio ai consumi. Taglio ai consumi perché i soldi non ci sono. Abbiamo aumentato la benzina, abbiamo toccato le pensioni, abbiamo toccato l'IVA, tutte cose, amici e compagni, che non fanno onore a un professore ordinario di economia politica e di politica economica della Bocconi. Questa manovra, se chiamavamo Giulio Andreotti, impegnava 5 minuti della sua esistenza a farla. Ci volevano 5 minuti. Però sappiamo bene che questo governo è nato in via trasversale, tutte queste cose. Però sappiamo anche bene che non ci siamo accorti quanto ci peserà questa manovra. Si dice in giro, prima si arrivava alla terza settimana, adesso si arriverà alla seconda. Sarà così, perché ancora non abbiamo preso coscienza di quanto ha pesato sulle nostre tasche, sulle disponibilità reddituali di ciascuno di noi. E mi ha fatto anche meraviglia, non sto andando fuori tema, Presidente, mi sta guardando brutto? Un po' sì. Mi ha fatto anche meraviglia qualche giorno fa, perché stimo la persona molto acculturata, molto capace, che fa di professione il pontefice, ha ricevuto Monti, le prime parole che gli ha detto: abbiamo cominciato bene. Pensate se avevamo cominciato male, dovevamo tutti quanti ai servizi sociali dei comuni, perché se no non si campava. Gli ha detto: abbiamo cominciato bene. Certo, lui fa parte di un altro stato, quindi capisco che per lui abbiamo cominciato bene, ma abbiamo cominciato malissimo. Ma anche il comune di Fabriano ha continuato, ha perseguito la via del malissimo. È tanto tempo, è dal 2007, che diciamo che questo sistema di erogazione dei contributi è sballato. Sono contributi ad personam, sono contributi sulla base dell'emotività, non sono contributi calcolati sulla base delle necessità, ma sono dell'emotività. Noi non abbiamo un database delle persone che chiedono contributi collegato con la Caritas e con la San Vincenzo de Paoli. Io scommetto che c'è un pellegrinaggio fra l'ente comune, la San Vincenzo de Paoli e la Caritas. Però dobbiamo guardare a chi diamo questi soldi. Un po' il dirigente col cuore che gli piange eroga, l'assessore col cuore che gli piange eroga, il capo dell'ufficio, gli assessori erogano, ma sappiamo a chi eroghiamo, sappiamo dove vanno a finire questi soldi? Guardate che non è la situazione di dicembre, ci avrete ancora più clienti, dovrete dare i numeretti come al supermercato, ci arriverete. Già avete fatto un passo avanti che avete destinato un ingresso specifico, ma arriverete al punto che sarà drammatico, perché non avete fatto e non farete selezione. Perché i soldi bisogna ragionarli a chi li diamo, bisogna capire a cosa servono, bisogna capire se altri enti intervengono, perché sennò duplichiamo e triplichiamo sulle spalle dei cittadini fabrianesi, magari che necessitano di aiuto, ma che hanno la dignità di non chiedere. Allora state facendo da anni un'operazione totalmente ingiusta. Vi ho pregato a mani giunte al 2007 di guardare quello che state facendo, di verificare dove finiscono questi soldi. Vi ricordate, vi ho detto pure, guardate che finiscono anche nelle macchinette a Piazzale Matteotti. Qualcuno qui ha detto faremo le macchinette comunali, e mica aveva torto, perché diventa una partita di giro, diamo i soldi, finiscono nelle macchinette e ritornano allo Stato. Dobbiamo fare un'operazione nei servizi sociali radicale. Ha ragione Menghi, ha ragione la Commissione. Loro sono molto teneri, perché, ma fra le parole che ha detto Menghi si leggeva chiaramente questa loro preoccupazione di come stanno andando le cose. Stanno andando molto, ma molto male. E questo crea un'ingiustizia sociale che ci ricadrà addosso con tutto il suo peso. Aspettate fra poco, perché c'è gente che fino a dicembre viveva di una speme foscoliana. Oggi non la vivono più, sanno con certezza che non avranno un reddito. E quindi dove vanno? A chi ricorrono se non al comune? Ma noi al comune siamo impegnate con tutt'altra entità. Perché? Perché non abbiamo fatto un regolamento, certo che non l'abbiamo fatto. Lo sapete che ce n'è uno pronto dal 2010 o 2009. Ma è andato, perché? Perché è tanto bello avere le mani libere. Io agisco ad libitum, no? Invece se c'è un regolamento, capperi, devo osservare il regolamento, perché altrimenti vado fuori le righe e poi se ne pagano le conseguenze. Ma abbiamo aspettato fine mandato amministrativo per fare una proposta di regolamentare questo settore che fa acqua da tutte le parti. Sì, sono interventi a pioggia. Menghi non lo dice, no? Non lo dice perché Menghi è maggioranza, quindi si mantiene su una via di equilibrio. Ma io ve lo dico chiaramente, sono interventi a pioggia. C'è gente, ve l'ho detto l'altra volta dall'indagine che avevo fatto, che ha preso 20.000 euro. Adesso un cassa integrato per avere 20.000 euro ci sta 2 anni. Allora è un impegno di coscienza il vostro, nei confronti dei cittadini, anche di quelli che avranno bisogno fra poco, fra il mese prossimo. Quindi il nostro impegno è quello di appoggiare totalmente la richiesta, l'ordine del giorno della Commissione Servizi al Cittadino, per rendere la questione più equa, più giusta, per dare ascolto a chi ha veramente bisogno. Perché il bisogno non ha bandiere e non ha età e non ha etnia. Ma dobbiamo sapere a chi diamo i soldi, dobbiamo avere un database preciso. Intervenire sì, ma intervenire con scrupolo, con raziocinio, con giustizia. Perché sennò non facciamo un servizio a nessuno, anzi, facciamo il contrario.
Sindaco, la parola.
Io li dico sempre quel mio amico e collega Latini, perché gli dico che da una vita continua a dire delle sciocchezze, e lo uso il termine sciocchezze, e questo dà adito poi a una serie di chiacchiere fuori dal comune che va a discapito dell'istituzione. Allora, ogni consigliere, quindi siete comunque soggetti al segreto d'ufficio, può andare presso i servizi sociali e verificare quello che io dico. Oggi, intanto, io sono d'accordo sul regolamento, è davvero che io ho scritto un regolamento a su cui si attiene, non è stato andato avanti perché c'è una serie di problemi, ma su cui gli uffici si attengono, già alcuni anni fa, perché consapevole del fatto che continua ad andare in giro la gente a raccontare che diamo il giornaliero a tutti quanti e destra manca, siccome i soldi in bilancio lo approvate, sapete pure che questo non è vero. E la difficoltà, così come non è vero che non esiste un collegamento tra noi, la Caritas e la San Vincenzo de Paoli, anzi ci sono, devo dire con molta onestà intellettuale, che il rapporto con la San Vincenzo de Paoli è molto più legato, con la Caritas è molto più difficile per una serie di motivazioni, perché noi avevamo proposto una sorta di collegamento informatico, di utilizzare la nostra la nostra scheda sociale. Ogni individuo che accede al servizio sociale ha una scheda, non solo il servizio, in cui viene riportato il colloquio, la richiesta tra virgolette, quello che facciamo, tant'è vero che non c'è un'erogazione da parte del dirigente, uno dall'assessore, uno dall'assistente sociale. Alla giunta nella sua interezza arriva un dossier sul singolo caso, dove c'è la scheda, c'è il riepilogo di quello che ha ottenuto negli anni dal comune e quello che poi è la relazione che compete all'assistenza sanitaria, alle assistenti sociali. Non solo, ma anche il pronto cassa c'ha obbligatoriamente la firma del sindaco, il quale legge vita e morte e miracoli per non subire sempre le ire del consigliere Latini, tant'è vero che un giorno al consigliere Latini, che era davanti al mio ufficio, gli ho detto: adesso risolvemi sto caso. Scherzi a parte, per capire la complessità. E scusate un attimo, ascoltate bene, guardate che addirittura noi monitoriamo l'accesso alle assistenti sociali per evitare che ci sia fidelizzazione del caso umano alla stessa assistente sociale. Perché? Perché come succede normalmente, quando una persona che deve essere asettica, che è difficilissimo quando si parla di cose che riguardano la persona, le difficoltà di una persona, perché già il fatto di venirtele a esprimere metti la persona nelle condizioni tra virgolette di vergognarsi, perché qualcuno che ti viene a esporre il proprio disagio è uno che deve, è come andare dal prete a confessarsi. Quindi per evitare questa fidelizzazione che creerebbe nell'assistente sociale una sorta di handicap, perché non è più lucido nella valutazione e diventa difficile anche dire di no, monitoriamo questo, anche il passaggio con l'ordine che il dirigente ha dato da tempo, che non ci sia. Quindi la scheda, quello che è comune è la scheda sociale. Quindi questo è un ulteriore passaggio che ormai da alcuni anni abbiamo introdotto. Quando Latini mi continua a parlare di 20.000 euro, allora, ci sono casi speciali in questo comune che purtroppo anche a causa dei tagli hanno subito in quest'ultimo periodo di 2 anni una riduzione, e sono casi particolari valutati, condizioni particolari documentate e dimostrabili, perché l'intervento della pubblica amministrazione in questo caso è forte. Chiunque di voi può, non faccio perché siamo in trasmissione, quindi diventa, ma chiunque di voi consigliere può accedere, siete tenuti al segreto, può accedere a questa informazione. L'intervento, quello che io ogni tanto vado a monitorare, ed è una database che rileviamo ed è regolarizzato, è anche quante volte la stessa persona accede al servizio, perché una persona che accede al servizio 15 volte in un periodo storico accede, attenzione, non ha avuto l'accesso 15 volte che si reca agli uffici e a parlare, al di là del tempo che uno porta, prende all'impiegato, è il problema che c'è anche la misurazione di come noi non riusciamo, quello che una volta Sonia diceva sempre, ci vuole il progetto personalizzato. Ragazzi, il progetto personalizzato diventa difficile quando uno viene da te e ti dice: sindaco, io non c'ho lavoro, io devo pagare l'affitto, io devo pagare la luce, ho due figli e siamo tutti disoccupati. Quale progetto personalizzato fa il comune che non c'ha possibilità di creare lavoro, di impiegare? Perché questa è la maggior parte del sistema, perché oggi la casistica, scusate che è una cosa, la casistica, se voi l'andate a vedere, è rappresentata da una serie di, sforza per cortesia, lavoro, pagamento delle bollette, minori che non riescono più a governare i genitori. Io l'altro giorno ero in macchina, tornavo, stavo andando a Caserta, mi chiama l'assistente sociale e mi dice: sindaco, devo fare una relazione al tribunale, un minore così è già, perché il dirigente gli ha detto: qui tocca al sentire il sindaco che comincia a strillare, perché questo vuol dire ulteriori costi. Di fronte al fatto della richiesta al tribunale per un minore, vuol dire che dobbiamo trasferirci poi il costo del subentro alla gestione di un minore difficile, e quindi vuol dire 120, 130, quello che diavolo è, giornaliere del costo. E anche io la discussione sempre con le assistenti sociali, che mi ricordano ogni volta del colloquio, noi siamo assistenti sociali, non siamo impiegate amministrative, e che comunque certi costi bisogna che arriviamo a ridurli e comunque coinvolgere le famiglie in questa discussione che sta diventando sempre più difficile e più problematica. Quindi queste sono le casistiche che sono aumentate, mentre prima erano, tra virgolette, poche, relative più al fatto del magari avere l'assistenza post scolastica per i figli, quindi avere la persona che andava 2 ore al giorno presso la casa o la compa. Oggi è diventato questo e sta diventando un problema irrisolvibile, se non l'intervento a pioggia, come dice Latini, che è diventato una costante, cioè ormai sono diventati strutturali. Quello che io dico ogni giorno, e Paoletti subisce le mie ire, è che noi, quando uno diventa disoccupato strutturale, non paga più l'acqua, non paga più la luce, non paga più l'affitto per un anno e mezzo, noi non siamo più in grado di supportare una struttura di questo genere. Così come quando davanti a noi si presenta un caso di una famiglia con i minori, noi siamo chiamati obbligatoriamente ad assistere i minori, dobbiamo fare una scelta, tra virgolette, economica, di dire: li tolgo alla famiglia o aiuto la famiglia a pagare l'affitto. Però poi questa è la considerazione, è una riflessione che rifaccio a tutti quanti, è che purtroppo qui è diventato strutturale, non è 3 mesi una difficoltà, 6 mesi. Qui è diventato, ecco quello, io perché ho detto, fermi tutti, facciamo i regolamenti, quindi io condivido il fatto, anche se una struttura di regolamento l'abbiamo già definita, per questi interventi che sono diventati una regola che abbiamo dato all'interno degli uffici, di comportamento, perché sennò diventa difficile per tutti. Poi certo compare, ce n'è uno che compare nell'ingresso dei nostri uffici almeno 24 volte. 24 volte. In un periodo storico. Ma noi non siamo in grado di fare il progetto personalizzato, signori, perché il comune non fa impresa, non trova lavoro a qualcuno, non siamo neanche in grado di sostenere queste cose. Quindi è un problema della persona che viene lì, si confessa e sollecita e tutto il resto, ma rimane in queste condizioni. Quindi questo è il discorso di fondo. Non esiste interventi a pioggia considerato per amicizia, perché torno a ripetere, le regole di comportamento sono chiare per tutte, anche se i casi sono diversi uno dall'altro, ma hanno un comune denominatore, che ormai i casi diventano strutturali e il comune non è più in grado, se non ha regole certe, di assistere tutti. Il problema di fondo, torno a ripeterlo, è anche un altro, che noi qua giudichiamo su atti che ci vengono forniti, cominciando dall'ISEE, in cui noi non siamo in grado di accertare se l'ISEE dichiarato è vero o non è vero, perché oltretutto non abbiamo gli strumenti, se non l'accesso alla banca dati per verificare quello che è il reddito, Allora, l'altra notazione è che all'interno addirittura oggi della richiesta di aiuto abbiamo inserito anche addirittura se ha il telefonino o la macchina. Oltre al fatto che nei casi più evidenti andiamo dentro casa, io tempo fa sono stato chiamato dal commissariato perché la nostra assistente sociale era stata minacciata con un coltello di questa portata e il sindaco è dovuto andare lì. Il sindaco di persona si è presentato, si è messo seduto con le persone che stava lì e alla fine ha convinto tutti quanti nella buona pace e tranquillità, perché poi le persone se schizzano e quindi diventa difficile. Questo è perché poi alla fine il sindaco fa l'assistente sociale, l'assessore fa l'assistente sociale, il dirigente fa l'assistente sociale, anche se qualche volta
è guardia
del corpo, anche se qualche volta il sindaco stesso usa metodi un po' rudi quando però questo fa parte. Quindi io dico, signori, evitiamo di continuare a dire che facciamo interventi io sono per la regolamentazione, l'ho detto da una vita, tant'è vero abbiamo cambiato anche l'approccio, se qualcuno si ricorda, suscitando anche l'ire di qualcuno qua dentro, abbiamo anche cambiato le regole con cui partecipiamo, integriamo le rette alla casa di riposo e alla casa albergo, chiamando a risponderne pure i familiari se sono in condizioni, cosa che non avveniva mai prima, se sono in condizioni di intervenire. Tant'è vero che in questo documento c'è anche una bozza di regolamentazione per stabilire poi se il familiare, l'obbligato, quello che viene chiamato tecnicamente l'obbligato, sia in grado o no. Sì, però io, Menghi, ti faccio un'osservazione, per cortesia. Se io e te siamo obbligati nei confronti di Pariano, faccio un esempio così non si offende nessuno, siamo obbligati, io devo anche arrivare alla condizione di verificare se io e te, o io solo, sono in condizioni di rispettare questo obbligo, perché se te vivi con la pensione sociale e io sono miliardario, a te che sei obbligato perché io e te siamo fratelli di Pariano, non te posso chiedere di non mangiare, quindi però ci vuole una regola anche per questo. Ci vuole una regola che dica i soggetti obbligati sono per essere però obbligati devono avere almeno queste condizioni, perché se no, se io applico la legge, ti dico a me, Menghi, te paghi, io pago. C'è successo, perché io parlo di casi realmente successi nel nostro comune, dove poi abbiamo all'epoca la dottoressa Sabatini, che era ignorantona, molto più ignorante di il dirigente attuale, e alla fine siamo riusciti a quadrare anche polemiche venute in consiglio comunale. Quindi io vi invito, signori Stini, io vi invito, andate negli uffici, leggetevi ognuno, perché evitiamo, se no qui diventa difficilissimo, ragazzi, diventa difficilissimo anche andare in giro per Fabriano. A ognuno di voi, non solo al sindaco, ve lo dico per l'ennesima volta. Allora, se poi c'è qualche errore, benissimo, siete consiglieri comunali, cioè avete gli assessori, il sindaco e il dirigente, non fate notare questo. Io comunque lo dico, io sono per fare il regolamento su questo, dove si evidenziano gli interventi e anche dove si evidenzia quando io dico posso dire di no, perché sennò qui, ragazzi, siamo chiamati a rispondere di tutto il contrario di tutto. E allora l'altro giorno Angelo Costantini subiva l'ire di una per il trasporto, perché qui alla fine si pretende pure che il trasporto sia a uno a uno, cioè, ragazzi, di un soggetto che aveva, dice, guarda, ci porto, faccio prima scalo qui e poi arrivo lì, no, a me mi porti lì e poi casomai in altro pullman le porti di là, cioè, quindi questo credo che sia obbligato, ecco. E Guido Latini, la sfido pubblicamente, chi perde paga la cena, a vedere, lui può pagarla per tutti, io no, insomma, dal meccanico, quindi a vedere come funziona il servizio. E non è vero che esiste, quindi lei può accedere a tutta la documentazione, vede che non è il dirigente o l'assessore che dà, tra virgolette, le prebende, ma c'è un documento istruttorio, un documento istruttorio che arriva in giunta, dove la giunta addirittura in busta sigillata, che rompe il sindaco, legge, verifica e alcune volte non è d'accordo, rimanda indietro, ma no, perché sono potestà, perché ecco, perché ci sono casi oggettivi, per cui quindi ci sono tutti. Dopo, errori ne facciamo tutti quanti, ma torno a ripetere, sull'accesso, io faccio un esempio pratico, è due giorni che discuto con la regione e con l'ERAP, perché noi abbiamo fatto il bando per l'edilizia, perché se no non sapete le cose, dopo tutti parla per l'edilizia convenzionata, quindi per l'affitto di appartamenti, quelli nuovi al Borgo, a canone concordato e quindi è scritto quanto è il canone, bene, io ho domande di cittadini per accedere a questo affitto che dichiarano 0 o 2.000 euro. Mi spiegate come faccio ad affidare una casa a uno che strutturalmente mi dichiara che ha 2.500 euro di reddito e dovrebbe pagare 250-300 da 225 a 350 di affitto. Bene, la regione nel suo caso non ha mai stabilito un limite minimo. Allora la mia domanda, tant'è vero che adesso ho dato ordine agli uffici di scrivere ai soggetti che ci hanno presentato la domanda di chiedere: ma voi avete capito che dovete pagare l'affitto? L'avete capito che comunque 250 euro, 220 euro al mese, perché? Bravo, ecco, allora questo è il livello su cui, questa è la realtà, dottor Latini, questa è la realtà in cui la pubblica amministrazione si trova ad operare. Quindi la invito di nuovo a non fare queste osservazioni.
Consigliere Vernietta ha la parola.
Grazie Presidente, no, io sarò molto ligio all'ordine del giorno che ritengo francamente inaccettabile. Questo lo dico con molta semplicità per due motivi sostanziali. Il primo motivo è: chi meglio della Commissione avrebbe potuto redigere il regolamento e portarcelo qui in Consiglio Comunale? Al momento in cui, a quel punto, noi avremmo avuto tutti gli estremi, molta tranquillità, avremmo avuto tutti gli estremi per poter giudicare, argomentare, migliorare e quindi parlare e quindi, diciamo, decidere e dare uno strumento alla Giunta per affrontare queste questioni che ritengo assolutamente importanti. È vero che sta cambiando, che dal 91 sicuramente c'è stato un radicale cambio di quelle che sono le esigenze dei cittadini, quindi ritengo anch'io che sia utile aggiornare questo regolamento, però ovviamente la Commissione sarebbe stata l'istituzione indispensabile che avrebbe dovuto produrre tale documento, per cui ritengo che stiamo qui dentro a perdere tutti quanti tempo parlando di questa cosa io per primo. Se ci fosse stato il Premier Monti ci avrebbe bacchettato, perché stiamo spendendo i soldi pubblici. Il secondo aspetto che argomenta il mio voto negativo rispetto a questo ordine del giorno è il fatto che, e non è la prima volta questa, ci troviamo ad argomentare ordini del giorno particolarmente vaghi, cioè ordini del giorno sui quali non c'è una precisa indicazione di come si voglia modificare una cosa. Questa è perlomeno che ritengo io la seconda volta, l'abbiamo fatto anche in quell'ordine del giorno della Commissione Assetto del Territorio in cui si diceva piano regolatore e altra roba, però non ricordo di preciso qual era quell'argomento. Cioè io posso essere chiamato ad argomentare su e a dire la mia relativa quando mi si propone un testo in cui si dice come uno voglia modificare una cosa, qui invece si dice genericamente modifichiamo il regolamento, come, in che modo, secondo quali principi, secondo quali indicazioni, secondo quali priorità. Senza queste argomentazioni, senza queste indicazioni, noi non abbiamo nessuno strumento per poter votare oggi questo ordine del giorno, che io ritengo di ovviamente dare un voto negativo per le motivazioni appena esposte. Grazie.
Del consigliere Vernietta, poi al consigliere Ottaviani.
questo funziona.
Mi censuro, grazie Presidente. Io resto un pochino basito di fronte all'ordine del giorno. Mi dispiace che Sorci sia andato via, me ne dispiace perché ci ha fatto un discorso di 27 minuti per parlare del nulla riguardo l'ordine del giorno. Ora, un terzo dei consiglieri che votò quest'ordine, cioè la proposta di regolamento che era suggerito dalla legge 241 nel 90, sono consiglieri attualmente presenti dopo 21 anni qua dentro. È cambiata la situazione, è cambiata la situazione, sono d'accordo, io dico, prendo atto, faccio una considerazione, e 21 anni fa venne proposta questa deliberazione, è cambiato, è ovvio, non sto dicendo che non sia necessario, sono perfettamente d'accordo che sia necessaria una nuova regolamentazione, perché prima dell'atto della deliberazione del 1991 non c'era nulla. Intervenne la legge nel 90, la 241, e disse: se il comune vuole erogare sussidi, deve comunque sussidi, contributi, eccetera, deve in qualche modo regolamentarla. Ma è curioso andare anche a leggere ciò che sono stati quella volta gli interventi dei consiglieri e dell'allora assessore Bellucci e Tini. Ora, a prescindere da questo, e lo dico in senso dietrologico, come in maniera simpatica, io volevo smentire Sorci quando afferma di invitarci e della necessità di andare a verificare persona. Io 2 anni e mezzo fa circa presentai un'interpellanza derivata dal fatto che ero andato a verificare ciò che Sorci ci sottolineava, ed avevo anche esternato alcune situazioni limiti che erano incomprensibili, se lo ricorderà forse il dottor Boscaino. Ciò fatto, invitai in quell'occasione la commissione a proporre una bozza di regolamento per l'erogazione dei contributi. Risultato è che siamo in campagna elettorale, siccome io sono l'unico, la mia lista civica è l'unica che si è candidata, dopo c'è il nulla, quindi combatto del deserto, io devo dire in piena onestà, c'è bisogno di una regolamentazione, perché in quell'occasione io dimostrai che forse alcuni passaggi non erano completamente stati rispettati, e non sto a dire che il soggetto che aveva ricevuto contributi non ne avesse diritto, però un regolamento che chiarisse in maniera inequivocabile e soprattutto che ponesse in salvaguardia il dirigente stesso nel non essere attribuito a delle eventuali supposizioni come quelle che ha fatto il consigliere Latini è necessario. E io dico, ho sempre sostenuto dell'inefficacia e dell'inefficienza delle nostre commissioni, questo è il risultato, sono passati 4 anni e mezzo, adesso diciamo che c'è necessità di un regolamento, ci mancherebbe altro. E prima la commissione su cosa ha ragionato? Questa è la domanda, e questo è il dramma, e prima nei 4 anni e mezzo precedenti non c'era necessità. Ma di fronte alla minoranza, però è Ottaviani che parla, quindi noi gli possiamo dare ragione, l'avesse detto un altro forse la maggioranza avrebbe fatto qualcosa, risultato quella volta non c'era bisogno, adesso invece vediamo interrogati. E io dovrei andare poi a votare un atto in cui accuso il dirigente che sta distribuendo soldi in maniera non regolare, perché quello che dice l'ordine del giorno è che bisogna fare un regolamento affinché sia il contributo sia indirizzato a persone che veramente ne hanno bisogno. Questo mette in dubbio il fatto che fino adesso lo sia stato fatto, letteralmente, lessicalmente. Non solo, ma con una distribuzione più equa delle risorse, come se finora non sia stata equa. Io, nonostante tutte le accuse che feci nell'ambito circostanziato dell'evento della mia interpellanza, io una cosa del genere mi rifiuto a pie pari di votarla, perché se ho consapevolezza ed evidenza che non c'è una più equa distribuzione, cioè che c'è necessità di più equità nella distribuzione, direi che fino adesso il comune e il dirigente dei servizi sociali non ha equamente distribuito, ed è un'accusa che io non mi posso permettere di fare, e così come non posso permettermi di fare un'accusa sostanziando un comportamento sinora del servizio che ha indirizzato contributi a persone che non ne avevano bisogno. Quindi dico e mi permetto questa volta, sono cose che non dovrei dire, perché più parlo più mi tra virgolette attiro antipatie della gente, però per coerenza e per onestà intellettuale, no, non lo voterò, perché te l'ho detto, se voto quest'atto io dichiaro determinate cose, e lessicalmente, visto che c'è Sorci che dice che sono il verbo, e io in italiano la leggo così, non c'è possibilità di un'altra interpretazione. Quindi io direi, invece di verificare bene e valutare bene quello che è il significato di quella premessa che fa parte sostanziale dell'atto, qualche perplessità fossi stato il sindaco io l'avrei subito anticipata e avrei detto immediatamente d'accordo col regolamento, ma cassiamo immediatamente queste considerazioni fatte. Perché questa volta che sono un accusatore per eccellenza dei servizi comunali, questa volta per correttezza, con la stessa onestà intellettuale con cui li attacco, devo anche difenderli. Quello che c'è scritto, invito anche il dirigente a rileggerlo, non è che mi piace molto. Quindi il mio voto sarà assolutamente contrario. Rimane il dato politico, che è quello che ci interessa. Il dato politico è dell'inefficienza dimostrata non dal servizio, bensì dalla commissione. E ritorno alla mia vecchia considerazione, le commissioni debbono essere rappresentate da tutti i gruppi, perché altrimenti quando ritorniamo in atto nel Consiglio, il tutto viene risovvertito, nascono nuove intenzioni, nuovi contributi da parte di tutti, da chi più che ne sa più ne metta. Quindi che la regolamentazione dei contributi sia indispensabile, lo avevo sostenuto due anni e mezzo fa. Allora io non penso che nell'onestà politica concettuale, intellettuale di cinque componenti della commissione, questa necessità scaturisca due anni e mezzo dopo, perché sottoscritta da persone che non erano quella volta coloro che invitavano in occasione dell'interpellanza che avevo presentato, sulla quale avevo spulciato anche il fatto se fosse stata allegata o meno la fatturazione del pagamento di un'impegnativa di una risonanza magnetica che era allora assente, e invitai il dirigente a farsela consegnare, perché altrimenti non avrebbe avuto giustificazione la stessa pratica. Poi sul procedimento delle pratiche personali, istruttore eccetera, è tutto vero quello che diceva il sindaco. Io avevo visto documentazione, anzi forse eccessiva per l'erogazione anche del contributo in se stesso, ma un atto di questo genere è ben lontano anche nella forma dai minimi rilievi che avevo fatto io in quell'occasione. Quindi il mio voto sarà assolutamente contrario. Grazie.
Grazie consigliere Ottaviani. Consigliere Urbani ha la parola.
Grazie Presidente, molte cose che volevo dire le ha dette già il collega Pernietta e anche il collega Ottaviani, quindi non le ripeto. Voglio aggiungere però una cosa, che questo regolamento è sì necessario, strettamente necessario, perché noi abbiamo visto che quando c'è stato un regolamento, e mi riferisco al Fondo di Solidarietà, poi in base a quel regolamento sono avanzati i soldi, chiaro? Ossia nel momento in cui abbiamo messo un regolamento che doveva aiutare la città con un fondo di solidarietà, dopo due bandi sono avanzati 98.000 e spicci. Quindi significa che quando c'è un regolamento e ci si attiene al regolamento e vengono valutate le condizioni reali delle persone che chiedono un sostentamento,
non tutti hanno potuto partecipare. Allora, con quello spirito lì, io credo che il regolamento sia strettamente necessario. Quello che stona è che arriva a fine legislatura. E non è che la situazione di Fabriano si è aggravata ieri o l'altro giorno o il giorno con cui è stato presentato questo ordine del giorno, che io condivido, e anzi faccio un appello anch'io la prossima volta, sindaco, per piacere, faccio un appello anch'io a tutti quelli che intervengono che restino fedeli all'argomento, perché a me tutto quello che è stato detto non mi importa niente. Io voglio sapere se il Consiglio Comunale è d'accordo a votare il fatto che debba esistere un regolamento o no, e non di sapere che quello e quell'altro ha fatto quello, che ha fatto quell'altro, quello ha preso lì, quello ha preso là. Mi interessa fino a un certo punto. So benissimo che la situazione è difficile, perché io in azienda ogni giorno, se vi dico quello che ricevo, di richieste di lavoro, di richieste di contributi, è un pianto generale, quindi so benissimo di quello che parliamo. Però veramente la situazione non è così da adesso. Abbiamo fatto due bandi con il Fondo di Solidarietà. Dopo due bandi è avanzato il 35-40% di quello che avevamo stanziato. Per non parlare quello dello sviluppo, dove su 115.000 euro ne sono avanzati 100.000, e sono lì in attesa di essere in qualche modo destinati con delle risorse. Ma io non voterò contro questo argomento, mi asterrò, perché non è completo. Perché? Perché non è completo secondo me? Perché secondo me non è la Commissione che deve redigere il regolamento. La Commissione fa il suo mestiere, ha fatto il suo mestiere di proporre un ordine del giorno. Sarà poi il Consiglio che stabilisce quali sono i componenti per fare la Commissione che redigerà il regolamento, così come abbiamo fatto per il Fondo di Solidarietà. Così come abbiamo fatto per il Fondo di Solidarietà. Perché la Commissione, non credo che tra i compiti della Commissione sia quella di redigere un regolamento. Chiaro? Mi sembra che sia così. Quindi io sono contrario, però mi astengo, perché sono favorevole al fatto che ci sia un regolamento. Non lo vedo oggi, perché oggi il lavoro... Perché oggi chi inizierà questo lavoro? O mettiamo oggi quei paletti e si stabilisce chi è la Commissione e si stabiliscono i tempi, perché a me non piacerebbe che questo lavoro lo inizia una Commissione di questo mandato amministrativo per poi farla terminare a un'altra Commissione, a un altro gruppo di lavoro nel prossimo mandato, perché sono sicuro che siccome la gestione amministrativa ordinaria finisce 45 giorni prima delle elezioni, questo bisogna farlo entro marzo. Siamo 45, mi sembra, no? No? Ordinaria, ho detto, è la nostra ordinaria. Ordinaria. Ma questo è straordinario? Sì, perché se era straordinario, lo vedo, dovevi farlo 3 anni fa, no? Insomma. Ordinario, quindi non scade 45 giorni prima? Allora, voglio dire, verrebbe fuori un lavoro che non so se in 2 mesi si riesce a... È la minestra brava, è più la minestra che non si cuoce, per cui chi la deve cuocere? I prossimi che arrivano, lasciamo stare il mondo come sta oggi, però auspico che ci sia un regolamento. Se la Commissione si fosse mossa un pochino prima a proporre che venisse redatto un nuovo regolamento, sarebbe stata una cosa, perché sull'argomento dei contributi ci siamo venuti tutti, ci siamo... La prima delibera di giunta del 2012, ci sono 6 contributi. La prima delibera, le solite PPF, FL, BB, BM, mi sembra che siano 6, l'ho vista stamattina, quindi incominciamo subito a erogare, quindi la necessità di un regolamento è assolutamente necessaria. Siete arrivati un po' tardi, non lo so se conviene adesso, per questo io mi astengo, non so se conviene adesso dare l'incarico, iniziare i lavori, pagare le commissioni per una cosa che tanto, come ha detto Peppe, non si riesce a realizzarla nei tempi giusti. Tanto vale, non dico continuare così, mettere una massima attenzione, ma ci sono rimasti veramente 2 mesi. Il regolamento quando c'è stato, però, ragazzi, ha funzionato. quelle persone che vengono a chiedere i contributi, Paoletti, mi sembra che mi risulta anche che in alcuni casi sono gli stessi che hanno preso dal fondo di solidarietà. Sì, me l'hai confermato tu in una interpellanza. E poi, sì, però voglio dire, ci sono avanzati i soldi al fondo di solidarietà, c'è gente che li prende due volte. L'ha preso al fondo di solidarietà e lo prende al sussidio dato così, senza un'ulteriore regola. Ossia, Roberto, se c'era bisogno, la gente c'aveva bisogno, doveva rispondere a quei requisiti. Perché non rispondono a quei requisiti, avanzano 98.000 euro e poi li diamo a pioggia così? Allora, avrebbero dovuto partecipare al bando, oppure magari si poteva rinnovare un terzo bando per l'utilizzo dei 98.000, ma sempre a fronte di un regolamento, che avrebbe regolamentato bene i contributi, perlomeno per la parte che era stata destinata al fondo di solidarietà. Qui c'è gente che da quel fondo di solidarietà avanzato, che permetteva massimo di 1.000 euro cada uno, mi sono accorto che c'è gente che ha preso 1.600 e non ha preso 600 dal fondo. Quindi c'è gente che l'ha preso 2.200. Io i nomi e cognomi non li so, ma le sigle sì, ve le posso portare, perché Paoletti mi ha risposto a un'interpellanza. Ce ne sono diverse di queste persone che hanno fatto questo giochetto. Poi magari se andavi pure alla carità sarà sempre un censo di Paoli. Quindi è assolutamente necessario questo regolamento, ma la richiesta arriva molto molto tardi, non ci sono più i tempi tecnici secondo me per fare tutte le nomine. E ripeto, secondo me non è la commissione che deve preparare la bozza del regolamento, se non su incarico del Consiglio Comunale. Se non su incarico del Consiglio Comunale. Grazie.
Grazie al consigliere Urbani, la parola al consigliere Balducci.
Grazie Presidente, io non vorrei ricordare quello che ha detto già i miei predecessori. L'ordine del giorno così diciamo non è che sia fatto estremamente bene, tra virgolette, però c'è un problema. Io volevo una spiegazione tecnica, se mi può essere data, facendo un esempio che può essere, non so, banale o no. E due settimane fa, cioè, è stato fatto un regolamento della biblioteca, per l'accesso alla biblioteca, e questo regolamento è stato fatto dal dirigente, e il dirigente che ha fatto questo regolamento insieme al suo staff l'ha portato nelle commissioni, in questo caso nella commissione cultura e nella commissione affari istituzionali, se non mi sbaglio, vivo Latini. Quindi noi abbiamo, il dirigente ha fatto, abbiamo fatto le nostre dovute osservazioni. Una volta fatte le osservazioni, guardate con due commissioni, ripeto, due commissioni, cultura e affari istituzionali, che in questo caso credo che sia diciamo l'organo più importante, e una volta fatto questo passerà in consiglio comunale il regolamento per la discussione del regolamento. Quindi per me, secondo il mio parere, la prassi dovrebbe essere questa. Quindi è chiaro che questo ordine del giorno lascia così un po' a desiderare, nel senso che, e non vado a discutere quanto ha detto sia il consigliere Lapini, ma mi riaggancio a quello che diceva il sindaco, che qualsiasi consigliere può andare a vedere l'erogazione, se è fatta bene o se è fatta male, quindi può accedere a tutti gli atti. Per cui io ritengo, e questo mi dovrebbe comportare anche il regolamento, se il segretario, per favore, se il segretario mi può dare questo conforto, se la prassi è giusta, cioè quella di il dirigente fa il regolamento, lo porta nelle due commissioni, e in questo caso non dico che come dice Ottaviani che le commissioni sono inutili, perché noi abbiamo fatto il regolamento della biblioteca e non sono stati inutili per niente, perché abbiamo dato moltissimi suggerimenti. Grazie.
Grazie al consigliere Balducci, la parola al consigliere Biondi.
Sì. Allora, innanzitutto io volevo dire al consigliere Ottaviani che se vuole, se no se gli interessa, se no fa come vuole, che comunque l'ordine del giorno dei lavori della commissione servizi alla persona non è che lo fa il consigliere Ottaviani, diciamo che viene fatto in base alle cose che si decidono di approfondire, e quindi è la commissione stessa che lo decide. Quindi diciamo rispetto ai tempi in cui questo ordine del giorno è stato proposto, posso dire che sì, può anche darsi che la Commissione l'abbia proposto un po' in ritardo rispetto alla situazione che si è creata, però dico anche che ogni consigliere comunale poteva sollecitare un ordine del giorno di questo genere se riteneva che era il momento di proporre un cambiamento, quindi tutti abbiamo un po' la stessa responsabilità in questo senso. Ma io non la butterei però su questo piano, io credo che la cosa principale, allora innanzitutto sempre per sgombrare il campo da alcune accuse in un certo senso anche un po' pesanti che sono state fatte al consigliere Ottaviani rispetto al fatto che con quest'ordine del giorno si vuole accusare qualcuno, non è questo lo spirito diciamo di chi ha presentato l'ordine del giorno, almeno per quanto mi riguarda, qui non c'è nessuna accusa, rispetto a questo problema si voleva sollecitare un semplice fatto, e cioè la situazione dal 1991 ad oggi è cambiata radicalmente, c'è una situazione drammatica che sta vivendo la nostra città, il nostro territorio, forse è il caso di prenderne atto anche da un punto di vista di misure a sostegno dei cittadini che possono aver bisogno, perché comunque la situazione è cambiata radicalmente. È vero anche che nel 91 non si fece un regolamento vero e proprio, ma era una delibera di giunta che bene o male tracciava delle linee generali. Oggi forse è opportuno dotarsi di uno strumento più serio, come quello che può essere un regolamento, che tenga presente effettivamente delle drammaticità che ci sono oggi nel 2012. Io penso che questo è necessario farlo. Rispetto al discorso che la Commissione avrebbe potuto proporre delle proposte, cioè portare a questo Consiglio le proposte, sì, avrebbe potuto anche farlo, ma queste proposte, a mio avviso, sarebbero state magari discusse anche in maniera parziale, ma non avrebbero portato a nessun lavoro conclusivo, perché poi di fatto la Commissione competente a fare un regolamento è la Commissione Affari Istituzionali, quindi l'iter che io vedo più chiaro, più lineare, è quello di fare una Commissione Affari Istituzionali, magari congiunta con la Commissione Servizi alla Persona, in maniera tale che ci possa essere un confronto, la Commissione o i membri stessi della Commissione possono portare delle proposte concrete e da lì fare una bozza di regolamento da portare poi in consiglio comunale e discutere insieme a tutti i consiglieri, o addirittura creare una commissione apposita se si ritiene opportuno. Però l'accusa per cui questo è un ordine del giorno vuoto io non l'accetto, perché questo è un ordine del giorno che serve a sollecitare, a mettere sul piatto un problema reale e chiedere appunto di creare e dotarsi di uno strumento che possa consentire di gestire al meglio un'emergenza come mai ci siamo trovati di fronte. Quindi io ritengo che questo sia stato lo scopo dell'ordine del giorno. Pertanto alcune cose che sono state dette le ritengo anche un po' provocatorie, sia da parte della minoranza sia da parte della maggioranza. Se siamo tutti d'accordo sul fatto che questo può essere uno strumento utile, votiamo questo ordine del giorno che è solamente un sollecito a procedere in questo senso, nel più breve tempo possibile. Poi sul fatto se si poteva fare prima, ripeto, ognuno di noi, ogni consigliere comunale poteva sollecitare questa richiesta.
Grazie consigliere Biondi, la parola al consigliere Monacelli. Veramente sforza. No.
Grazie presidente, grazie.
Sforza, io non t'ho registrato, quindi non ci stai, adesso ti ci metto, ma sì. No, Tini! Perché non glielo tiri su te il braccio? Se no l'avevo visto se era mezz'ora che lo tira su, no?
Io cedo volentieri.
No.
Quindi ritiro i miei braccio.
Perché adesso c'ho Quinto che mi dice vuole una risposta. Allora, io vorrei ricordare due cosette. Le commissioni sono propositive. Quindi non condivido con Urbani, perché quella commissione per il discorso sul fondo di solidarietà era una cosa straordinaria e quindi abbiamo deciso di far dire qual è la commissione preposta per fare questa cosa straordinaria. Ma ogni commissione invece c'è il compito specifico di proporre delle iniziative su vari campi di attività. Quindi sarebbe stata della Commissione Affari alla Famiglia di proporre il regolamento. Se lo dice giustamente, qualsiasi consigliere lo deve fare, ma se lo fa qualsiasi consigliere significa che la commissione preposta non ha lavorato, perché se fa richiamare, non sono d'accordo manco con Quinto quando dice che è dirigente, perché lì significa che la commissione cultura non ha operato per regolamento e si è fatta scavalcata da dirigente. Quindi loro ha preso per buono il lavoro del dirigente, l'ha verificato. Quindi io l'ho dovuto fare sto coso, perché giustamente Urbani dice, ma no, non è, dice, per il fondo straordinario abbiamo fatto la commissione, ma quello era un argomento straordinario, un fatto anomalo che esula dal normale compito, perché non era previsto né come campo attività nelle varie commissioni. Quindi invece ogni commissione c'ha il dovere di fare proposte su regolamenti, su proposte di ordine del giorno. Allora, Quinto, tu mi hai detto voglio una risposta, allora io la risposta adesso, siccome non c'è, te la do da presidente, ti dico che se l'ha fatto il dirigente della biblioteca, su legislazione era compito vostro di proporre il regolamento. Dopodiché, allora, eventualmente gli affari istituzionali si convoca per vedere se c'è la congruità di regolamento sulla proposta di regolamento, ma no che deve intervenire sempre la commissione affari istituzionali. Quindi questa è la normale prassi. Poi se c'è un consigliere, perché Ottaviani l'aveva detto che era necessario fare il regolamento, significa che stiamo in ritardo per produrre gli atti delle commissioni. Consigliere Menghi, io adesso ho gli interventi, dopodiché farai ho altri due interventi, ma ho voluto chiarire che le commissioni sono propositive, perché se no che sta a fare? Verifica solo eventualmente le proposte che gli fa gli uffici? No, le commissioni sono propositive. No. Allora, consigliere Monacelli ha la parola, poi Sforza.
Grazie Presidente. Preso atto della discussione.
Dopodiché, così evito di fare l'intervento, io quest'ordine del giorno non lo voto, a meno che non si stralci quando si chiede che arrivi fino a povertà, dopodiché va stralciato il resto delle parole, perché secondo me, se no io non mi astengo oppure voto contrario, se facciamo questo emendamento di cancellare dopo tutto quello che è scritto dopo povertà, nel capoverso che si chiede, allora io posso anche votarlo, se no non lo voto.
Allora posso, quindi? Grazie. Intanto per questo ordine del giorno è venuta fuori una certa discussione. È acquisito che tutti quanti concordiamo sull'esigenza di regolamentare la materia e su questo siamo tutti d'accordo. Possiamo seguire tante strade, le commissioni sono propositive, gli stessi consiglieri possono esserlo. Certo è che da una proposta del genere io non ci traggo tutte le considerazioni politiche che invece ho sentito qui dentro, perché dedurre atti non corretti, e mi riferisco a diversi interventi della minoranza, vuol dire essere comunque in malafede. Sì, vuol dire essere in malafede. Primo, io consigliere Ottaviani non l'ho interrotta. Tra l'altro faccio parte della commissione affari istituzionali, non sono firmataria dell'ordine del giorno e sto facendo un intervento di tutt'altro taglio. Il taglio è questo, che le commissioni se vogliono si possono riunire in maniera congiunta, possono fare tutte le proposte che intendono elaborare, in commissioni sono rappresentate tutte le forze politiche, la maggioranza e la minoranza è rappresentata, la maggioranza e la minoranza sono rappresentate, consigliere Ottaviani la prego di non continuare ad interrompermi, perché i commenti li può fare, ma come dire, ecco, no? Quando lei parla tutto tace, quasi che... Allora pretendo un minimo rispetto, fine delle questioni. Le commissioni possono fare tutte le proposte che intendono elaborare, le possono fare quando vogliono. Certo, i tempi potevano essere gestiti in maniera differente, certo, avremmo potuto fare anche sul fondo di solidarietà una proposta differente, ma come ribadiva il Presidente, il fondo di solidarietà, per quel fondo costituimmo una commissione apposita e l'argomentazione per la quale 98 o 90 mila euro non sono stati spesi non è congrua rispetto al ragionamento che stiamo facendo ora. Il ragionamento che stiamo tentando di fare è questo: le condizioni oggettive, sociali, economiche sono differenti, occorre regolamentare una materia che, come il sindaco ci ha ampiamente dichiarato, è difficile da gestire perché è in continuo movimento e in movimento sempre più tragico. Quindi non ci facciamo la testa sulle questioni strane, e però non abbiamo, credo sia giusto non avere atteggiamenti politici pregiudiziali. Io rispetto a questo ordine del giorno non ho nessuna pregiudiziale, sono d'accordo sul fatto che i tempi sono maturi affinché la materia venga regolamentata in maniera più approfondita, sono d'accordo con tante considerazioni, poteva essere fatto anche in maniera differente. Certo, l'eccezione a persone che veramente ne hanno bisogno sottintende che, ma sono certa che gli elementi della commissione che hanno proposto questa commissione non abbiano fatto o scritto questa frase con la volontà di evidenziare che gli sussidi siano stati erogati a persone che non ne hanno bisogno, perché questo vuol dire il processo alle intenzioni. E il processo alle intenzioni si fa solo quando uno si documenta dall'inizio alla fine, che come dicevi tu Urbani, le varie iniziali PFM, PPI e non so cos'altro possono ricorrere per omonimia, per tante ragioni e anche per situazioni come quella che il sindaco ci ha espresso prima. Quindi il mio voto rispetto a quest'ordine del giorno sarà invece favorevole. E qui direi che il PD si spacca, sì, su questo sono pronta anche ad avere posizioni differenti, perché è un ordine del giorno non vincolante, purtroppo è troppo generico, sarei stata felice di fare una discussione più approfondita su una proposta già sulla quale discutere, ma i processi anche di costruzione di un atto vanno costruiti prima di tutti in termini politici, se lo vogliamo si fa. Se non lo vogliamo, possiamo parlare di lana e capre per altri 10 giorni, per altre 10 ore. Quindi il ragionamento è tutto qui. E con questo ho anche dichiarato il voto. Grazie.
Grazie, consigliere Monacella. Parola al consigliere Sforza.
Dunque, io sono uno dei proponenti di questo ordine del giorno. Dunque, io volevo rispondere al dottore Ottaviani. È vero che siamo in ritardo, però è vero che siamo in ritardo per redigere un regolamento del genere, però se non si riesce a redigerlo in questa legislatura, potrà essere di indirizzo alla nuova amministrazione, e pertanto non vedo che siamo in propaganda elettorale, anche dal fatto che l'attività amministrativa finisce all'ultimo giorno della legislatura. Per quanto riguarda quello che ha detto Vernietta, non sono d'accordo, perché la commissione competente, servizi alla persona, non ha il compito di redigere i regolamenti. Eventualmente dovrà essere fatto congiuntamente con la Commissione Affari Istituzionali. Innanzitutto, eventualmente, se proprio parliamo di competenza, questo ordine del giorno doveva passare il seguente iter: la giunta, l'assessore e il dirigente. Perciò stiamo a parlare solamente di favolette. Grazie.
Grazie al consigliere Sforza, la parola al consigliere Gentili. Gentili, e poi dopo Menghi, fa le conclusioni.
Allora, sono tra i firmatari di questo ordine del giorno. Naturalmente a volte è molto difficile qua esprimere le riflessioni che magari sono differenti da ciò che trattiamo, però questa commissione ha voluto esprimere in questi 6 mesi che si è insediata un lavoro che attraversava tutto quello che erano le politiche sociali, proprio perché la prima volontà era quella di una collaborazione politica. La seconda invece era un prendere atto che la situazione economica, come da tempo dicevamo tutti, è cambiata nella nostra città. Ora, che siamo in ritardo è vero, ma non possiamo farci tutti un mea culpa, cioè, però non voglio scendere nella questione politica. Ma questa questione doveva già essere affrontata secondo me nel 2006-2007, è normale, non è stata affrontata perché bene o male ci sono stati 2 o 3 anni che abbiamo tenuto nascosto una situazione di disagio nella nostra città che si andava a verificare. Ora ci troviamo al culmine della crisi e andiamo a controllare che un regolamento che dovrebbe essere fondamentale per andare ad aiutare quelle fasce che si trovano, di popolazione che si trovano in difficoltà, non è diciamo aggiornato alla situazione economica della città odierna, perché questo regolamento vive una stagione che era bella per Fabriano, era una stagione dove questo regolamento serviva e non serviva, mentre invece in questo momento, in questa stagione, questo regolamento è determinante, questo regolamento è fondamentale. E il fatto che lo mettiamo in discussione adesso non è perché c'è una diciamo volontà politica di andare a recriminare il fatto che l'amministrazione comunale non lo ha fatto prima, perché questo è un passaggio che potevamo esprimere tranquillamente, cioè quel troppo tardi non è riferito alla minoranza, quel troppo tardi dovrebbe essere riferito all'amministrazione, ma non è questo quello che mi interessa. Quello che mi interessa è che dobbiamo iniziare adesso a ragionare, nonostante tra poco ci sono le elezioni, ci saranno le divisioni politiche, ci saranno tutto quello che conviene ogni anno alle elezioni. Praticamente si deve cominciare a ragionare su come cambiare questo regolamento, ma anche che sia un semplice documento che viene lasciato a chi si insiderà dopo, serve sempre, perché è una presa d'atto di una situazione che in questo momento sta esplodendo, una situazione in cui il sindaco lo ricorda sempre, di tagli, di difficoltà, che proprio il comune non riesce a gestire delle situazioni importanti. Quindi, cioè, se noi non andiamo a mettere mano a questi documenti, io mi chiedo quali altri regolamenti dovremmo fare, quali altri documenti dovremmo andare a trattare in questo momento. E devo anche dire questo, per quanto riguarda le politiche sociali, questo comune negli ultimi anni quasi non ne ha voluto parlare, come se fosse un tabù. Invece sono stati fatti dei lavori, come l'avevamo ricordati precedentemente, come auspicavamo noi già al tempo di Alleanza Nazionale, i primi 2 anni del Consiglio, c'è stata la possibilità per andare a creare una commissione che metteva da parte le bandierine politiche, ma cercava invece di scegliere per il bene della città. Ora stiamo cercando di fare un ragionamento importante sulle politiche sociali. Pensiamo che attualmente le politiche sociali dovrebbe essere il primo argomento ancora adesso di questa amministrazione comunale,
non possiamo aspettare 6 mesi, dobbiamo muoverci da subito affinché questo regolamento da domani ci si cominci a lavorare, perché non è più possibile, non è più ammissibile, non possiamo più aspettare che qualcosa cambi, dobbiamo farlo adesso, dobbiamo farlo in questo momento. È proprio l'ultimo passaggio che faccio, riguarda una questione di crisi che si sta verificando a tutti i livelli. Io penso che ci sta un po' sfuggendo, ci sta un po' sfuggendo la situazione di mano, e per questo secondo me andare a ribadire la priorità di andare a mi dispiace per i consiglieri che rendono difficile ancora di più testimoniare quanto bisogna andare a investire su questo tema, e quindi è un appello forte il mio affinché questo documento sia votato non diciamo soltanto dalla maggioranza delle persone di questo consiglio comunale, ma che sia un documento votato all'unanimità del consiglio comunale per ribadire l'importanza di andare a mettere al primo posto delle preoccupazioni di questo comune quelle che noi chiamiamo politiche sociali, perché se non andiamo a tutelare, se non andiamo a rafforzare quella che è la coesione sociale nella nostra cittadinanza, e penso ai cittadini extracomunitari, penso praticamente a persone italiane che si sono insediate da tempo nel nostro comune, penso a tutte quelle persone che non hanno fissa residenza nella nostra città, se non andiamo a dare un segnale forte a queste persone, bene, domani potremo trovare una situazione veramente difficile, caotica, che porta a qualcosa che non si è mai visto nel nostro comune. Quindi auspico e chiudo che il Consiglio Comunale tutto voti per intero questo documento. Grazie.
Grazie consigliere Gentile, però il consigliere Menghi è chiusa la discussione, perché Menghi è replica della dichiarazione di voto, quindi Menghi ha la parola.
Presidente, io devo fare alcune precisazioni. Con molta chiarezza e anche con molta fermezza, la Commissione, quando ha presentato l'ordine del giorno, non è che se l'ha inventato così. Ha riscontrato che c'è un problema molto ma molto grave. Qualcuno potrebbe anche dire, è stato detto, poteva farlo prima. L'abbiamo fatto quando ci siamo accorti. Io non credo che tutte le commissioni poi si accorgano che c'è un problema. Abbiamo preso visione dei regolamenti del nostro servizio e ci siamo accorti di questo. Ma io respingo con molta fermezza chi solleva questioni di forma dietro le quali si nasconde la sostanza. E mi spiego meglio. Sarà bene che noi prendiamo atto e anche conoscenza di come le commissioni debbono svolgere la propria attività con le competenze che gli sono attribuite dall'apposito regolamento, e quando qualcuno dice ma sa, poteva farlo la commissione, dove sta scritto che poteva farlo la commissione? L'articolo 5 non dice le proposte della Presidenza, che è diverso dalle proposte del dirigente. Il dirigente fa la proposta, dottor Ottaviani, non è che mi riferivo a lei, ma dato che c'è... Allora, proprio l'articolo 5, paragrafo 4, va bene? A un certo momento
dice che le commissioni possono fare le proposte e noi facciamo la proposta. Diverso è la proposta del dirigente sulla quale noi dobbiamo esprimere il parere, cosa che nella nostra fattispecie non esiste. Quindi non ci inventiamo un problema che non c'è. Non c'è la proposta del dirigente, c'è la proposta della commissione, e sulla proposta della commissione ci dobbiamo pronunciare, ok? Allora, e siccome non è che sono insensibile, eventualmente, per quanto almeno mi riguarda, in qualità di presidente, eventualmente a trovare una sistemazione diversa, oppure anche a cancellare qualche riga, se questa poi qualche riga naturalmente si presta a interpretazioni che possono dare adito a elementi di sfiducia nei confronti del dirigente. Lungi da noi però, questo sì, lungi da noi, da tutta la commissione, che noi volevamo esternare qualche motivo di sfiducia nei confronti del dirigente. Abbiamo, forse si presta questa frase che poi dirò, forse si presta, ma noi intendevamo dire che col nuovo regolamento evidentemente bisognava indicare le priorità di intervento sulla povertà, che è cosa diversa. Noi abbiamo diversi gradi, diverse tipologie di povertà. È in questo ambito che noi dobbiamo canalizzare, orientare, indirizzare i nostri interventi, perché tra l'altro le risorse non ci coprono tutta questa possibilità. Era questo ed è questo naturalmente il nostro proposito, la nostra proposizione che abbiamo formulato in questo consiglio. Ed è questo il significato politico che noi diamo a questo, non la dietrologia o tutte le altre cose, allargando naturalmente le questioni di ordine politico o anche tentando di strumentalizzarle. Non era nostro intento di fare questo. Pertanto, concludendo questo mio intervento, che credo possa essere servito anche a chiarire qual era il senso e il significato della nostra proposta, io chiedo se siamo d'accordo, anche per cercare, ricercare, io mi auguro l'unanimità, ma la massima espressione di maggioranza, la massima maggioranza su questo documento, di poter stralciare, se siamo d'accordo, anche senza, non so se è possibile, questa è la presentazione di un apposito emendamento, nella parte che, se voi l'avete sotto mano, lo potete leggere come me, quando chiede sul quarto paragrafo arrivare alla parola povertà e stracciare tutto il resto su questo paragrafo, perché probabilmente il resto si può prestare a qualche obiezione che è stata sollevata in questo senso. Per concludere, preannuncio, questo a testimonianza naturalmente che la nostra commissione, almeno con uno spirito unitario, l'ho trovato, ne sono fiero e ho cercato di consolidarlo. Avrete presto, tra qualche settimana, una proposta organica, un pacchetto di proposte che riguarda tutti i temi degli aspetti sociali di Fabriano, e anche dei servizi integrati e anche i servizi associati. Serve a questa, abbiamo finito il nostro mandato, certo siamo arrivati con ritardo, ne ho provato a discutere,
ci si poteva dar mandato, noi l'avremmo fatto se il Consiglio Comunale, io personalmente sono anche disposto se il Consiglio Comunale ci dà il mandato di farlo in questo scorso tempo che resta, ma se i tempi non ci sono evidentemente non si fa. Abbiamo quindi anche annunciato questa sera ufficialmente che forniremo questo pacchetto di proposte su tutte le questioni di ordine sociale.
Perché se uno ci ha voluto vedere a malapena, poi non ce l'avevamo, no, non ce l'avevamo
noi. Siccome c'è qualcuno, sì, ma noi andiamo la cosa su un fatto che è più formale. Che io me l'ho guardato, io Gianita me l'ho guardato, sì, ma io devo montare. Sì, gli dobbiamo anche questo.
È stato presentato l'emendamento numero 1 all'ordine del giorno dal proponente Gentili e altri, non so chi. Praticamente la commissione, vabbè, però è la commissione che fa l'emendamento, vabbè. Allora, praticamente quest'ordine del giorno al quarto punto dove si dice chiede, dico la sostanza in maniera non famo le fotocopie, niente, guadagno tempo, finisce con povertà, punto. Punto. Il resto viene cassato. Poi ricomincia, impegna il Consiglio Comunale a attivare, eccetera, eccetera. Allora. Consigliere Gentile, la parola.
Presidente, l'abbiamo firmato io e Menghi. Presidente. 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 Presidente.
C'è la parola.
Certo, però mi rivolgo a lei. Abbiamo firmato, e questo in modo che sta agli atti, sia io che Vasio Menghi, ma sicuramente avrebbero firmati se c'era un po' più di tempo, tutti i membri della commissione, proprio per testimoniare il fatto che vogliamo eliminare da questo ordine del giorno ogni interpretazione che possa rappresentare un motivo di conflitto politico. E ribadisco che non c'è la volontà di spaccare partiti, ma c'è la volontà di mettere al primo punto dell'ordine del giorno di questa amministrazione la questione delle politiche sociali, dove all'interno delle politiche sociali c'è come primo punto l'andare a cercare di trovare una soluzione per redigere un regolamento che riguardi la povertà, che sia al passo con questa stagione, con quello che riguarda il 2012, perché questo regolamento era troppo vecchio e andava a riguardare una stagione felice del nostro comune e quindi non riesce praticamente a dare una certezza, una sicurezza che possa essere veramente incisivo per la stagione di crisi che stiamo vivendo attualmente. Grazie.
Consigliere Gentili, sono interventi sull'emendamento? Oh, metto in votazione l'emendamento numero 1 alla proposta dell'ordine del giorno presentato dalla Commissione Affari Istituzionali. La votazione è aperta. Emendamento. Marco, Marco. La votazione è chiusa, hanno partecipato al voto 23 consiglieri, voti validi 23, astenuto 1 Vernietta, favorevoli 22, l'emendamento rispetto all'ordine del giorno presentato alla Commissione Affari Cittadino è stato approvato. Allora, replica, dichiarazione di voto le possono fare solo chi ha firmato l'ordine del giorno. Non ci sono dichiarazioni di voto. Metto in votazione l'ordine del giorno, giorno proposto dalla Commissione, ai componenti, alla Commissione Consiglio e Servizi della Persona e della Famiglia. Proposta numero, chi mi ha preso il coso? Punto 5 all'ordine, punto 4 all'ordine del giorno, proposta numero 52963 del 4/11/2011. La votazione è aperta. Non ho avuto nessuna richiesta di dichiarazione di voto. No, io ho detto, siete tutti i testimoni, ho detto, è quella in conta. No, sì, non conta. La votazione è aperta. Bonafoni. La votazione è chiusa, hanno partecipato al voto 23 consiglieri, voti validi 23, astenuti nessuno, contrari 2, Ottaviani e Vernietta, favorevoli 21, l'ordine del giorno presentato dalla Commissione Affari e Servizi della Persona è stato approvato così come era emendato, così come è stato emendato. Allora, il punto 6 è stato ritirato dall'assessore Paglialunga con una lettera, per cui il punto 7 all'ordine del giorno, variante persiana PRG, ottimizzazione viabilità interna, illustra relazione al sindaco.
Romani, mi dai la cartella, va? Allora, cari signori, in genere in tempi passati, prima si facevano le cose, poi si sistemavano un po' le carte e magari ci si scordava, per cui alla fine della fiera l'opera era realizzata, però le carte non c'erano e qualsiasi variazione poi trovava il fatto che al posto sui documenti, al posto della stazione di sosta di Piazzale Matteotti, quindi il posto dove la gente si dovrebbe riparare, in realtà sui documenti esiste invece, guarda caso, un giardino, un orto. Quindi oggi, ma questo faceva parte
del prima, perché prima tutta una serie di atti che venivano fatti. Poi io ricordo che il dottor Biagini, fu nome e cognome, denunciò il comune perché non aveva, per l'ospedale Noncettini che è andato via, non c'erano i documenti dell'esercizio dell'ospedale, tra virgolette, ed era membro, funzionario dell'ospedale. Quindi oggi sono cambiate le regole, qualsiasi opera prima di poter essere approvata deve avere la conformità urbanistica, quindi nessun'opera purtroppo può essere realizzata, anche se uno la vuole fare di corsa, se non c'ha tutti i pezzi di carta. E questo è purtroppo il grande male dell'Italia, perché a questo punto per fare i pezzi di carta ci vogliono i mesi e mesi. Allora, quello che vi presentiamo oggi è di fatto, come avete ascoltato oggi dalla relazione dei professori dell'Università Politecnica delle Marche, per quanto riguarda il piano strutturale, l'applicazione di quello che è stato sono state le indicazioni del PUM. Quindi noi presentiamo sette varianti, una variante che comprende sette luoghi, e per rispondere sempre al dottor Latini, che dice sempre tante varianti, sono varianti di interesse pubblico che riguarda esclusivamente la viabilità. Praticamente la variante che ci consentirebbe di realizzare la rotatoria dell'incrocio di via Moccia con via 24 Maggio sarebbe l'incrocio dalla fine dei giardini, cioè dove stava una volta il tennis, l'incrocio di via Moccia, via Serraloggia, viale della Libertà, sarebbe l'incrocio, tra virgolette, del comune, l'incrocio di via Lanti, viale Stelluti Scala, via Cavour, piazzale Matteotti, sarebbe l'incrocio, così togliamo il semaforo, dell'ospedale, della Pisana, scusate, è vero, la Pisana, l'incrocio di viale Stelluti Scala e via Campo Sportivo, questo è l'ospedale, l'incrocio di via Dante con via Di Vittorio, i vigili del fuoco, via Santa Croce, in modo da accedere direttamente, l'incrocio di via Serraloggia con via Saragat, che avevamo fatto temporaneamente su in cima a via Saragat come prova per, e poi una rotatoria che è fuori del tessuto urbano ma che diventa essenziale, che è quella della statale provinciale 256 Mucese nel nucleo di Borgo Tuffico, che serve adesso con i lavori della Quadrilatero, e quindi abbiamo fatto un accordo con la Quadrilatero che paga l'opera della rotatoria davanti alla farmacia di Borgo Tuffico affinché si possa agevolmente arrivare al campo base, ma soprattutto rompere quel sistema, quell'incrocio pericolosissimo sulla Mucese. Quindi la variante del piano regolatore serve ed è di interesse pubblico e serve per la messa, tra virgolette, a norma documentale per poter procedere poi alla realizzazione di queste rotatorie, che sono a questo punto ricomprese come atto di indirizzo già nel piano strutturale che oggi vi hanno, nel piano triennale. Quindi credo che tanti discorsi elaborati sono tutti quanti nelle cartelle, quindi parlare di rotatori. La commissione, giustamente mi ricordo i membri della commissione, ha dato già il parere favorevole, quindi credo che tante discussioni non dovrebbero servire, però i documenti sono qua, siamo qua a disposizione, quindi Io propongo il voto favorevole all'unanimità del Consiglio. Mi auguro che il dottor Latini questa volta sia d'accordo.
Grazie sindaco, la parola al consigliere Sforza.
Dunque, sindaco, allora, io su questa proposta di delibera riguardante la variante, le varianti parziali al PRG al fine della realizzazione delle rotatorie, io in commissione, non è vero che a maggioranza assoluta praticamente è stato votato, io mi ero astenuto non perché sono contrario alle rotatorie, anzi alcune di queste elencate le ritengo abbastanza utili al fine di uno scorrimento veloce dei veicoli, anzi avrei preferito che fossero già realizzate come era previsto nel piano triennale dei lavori, che era previsto come tempo utile 2011. Invece siamo qui ancora ad a fare un aggiornamento delle mappe mentre due o tre anni fa avevamo approvato l'aggiornamento di tutte le mappe del piano regolatore. Se si opera così, io rimango stupefatto che praticamente si fa le varianti, si corregge degli errori all'ultimo momento. È questo, io ho votato solamente, il mio voto è stato d'astensione solamente per questo motivo.
Sforza, la parola al consigliere.
Una cosa solo, geometra Sforza, lei ormai è vecchio delle procedure, se non stava nel piano triennale l'opera non andava poi in variante, quindi si poteva quindi se non veniva inserita lei, certo lo mettiamo, però poi dopo tecnicamente devi far l'iter. Il problema è uno solo, consigliere Sforza. Io ero abituato a una volta prima si faceva l'opera, poi vedremo se si sistema i documenti, tanto è vero che sono anni che corriamo dietro a sistemare i documenti di opera, grazie a Dio già fatta, quindi non so qual è meglio il sistema, però sarebbe fatto che oggi, siccome non firma più come prima l'assessore, perché Biondi ha firmato, o anch'io, chiunque di noi, Latini, chiunque, ha firmato tutto e il contrario di tutto, senza mai i documenti a posto. Oggi il dirigente non firma se non è tutto a posto. È una questione, siccome c'è stato uno che l'ha voluto far così, e ne paghiamo tutte le conseguenze.
Grazie Presidente.
Consigliere Latini la parola, poi Castrigoni.
Oggi ho assunto un comportamento veramente anomalo in Consiglio Comunale. Ho votato a favore delle anticipazioni e voterò a favore anche voterò per la prima volta a favore di una variante al piano regolatore generale, perché ritengo questo lavoro utile e le varianti sono veramente di natura minimale, però ci consentono di migliorare la viabilità cittadina e quindi sono convinto di dare un voto favorevole. No, ma adesso arrivavo a questo punto qua, era una delle pochissime osservazioni che volevo fare. Quando scrivete le vie giuste però, perché è un documento ufficiale questo. Moccia Seraloggia, Viale della Libertà, si chiama Viale della Vittoria quello, e l'avete scritto in più parti, quindi scrivete le giuste. Comunque credo poco che questo lavoro
influenzi minimamente la zonizzazione acustica. Credo che lasci il mondo come si trova. E credo pure che abbia fatto bene l'assessore Paglialunga a ritirare quella proposta di deliberazione che ci doveva sottoporre questa sera, perché meritava una critica molto approfondita e abbastanza lunga. Chiedo solo all'amministrazione comunale che su questi lavori dia delle priorità, perché ci sono, cioè, dovevate indicare anche le priorità, perché ci sono incroci rotatorie che sono meno necessarie di altre. Quindi dare delle priorità strutturali a questo lavoro anche in virtù sul nuovo, anche in virtù richiedono una spesa, no? Quindi vanno date delle priorità sostanziali a questo lavoro.
Grazie consigliere Ladini, la parola consigliere Castrigoni.
Grazie Presidente. Volevo riprendere il discorso che il consigliere Sforza aveva fatto poc'anzi, per quello che era successo appunto in commissione l'altro ieri. Per quello che riguarda le rotatorie, caro Sforza, l'assenso era stato dato positivo inizialmente perché avevamo iniziato un discorso sano fino all'intervento del signor Urbani, il quale pretendeva addirittura che quel tratto di marciapiede che va dal bivio dell'ospedale fino al bivio che va a Piazzale Matteotti, dove va quell'altra rotatoria, venisse fatta un'ulteriore variante scorporata da quella che è la variante che facciamo per le rotatorie. Ho approfondito, scusami, cioè con questa variante che noi andiamo ad operare per queste rotatorie è stato immesso quel tratto di marciapiede che va dalla rotatoria dell'ospedale alla rotatoria del piazzale Matteotti, che attualmente è inserito come marciapiede della zona verde dei giardini, il che è regolarissimo, perché c'è stata fatta questa osservazione che il marciapiede non poteva nel modo più assoluto rimanere come zona verde del giardino, invece è proprio il contrario, perché volendo quello può rimanere marciapiede del giardino. Capito qual è il discorso? E il consigliere Urbani pretendeva appunto che questa commissione proponesse una nuova variante indipendentemente dalla variante che sarà effettuata per le due rotatorie. Anzi, addirittura siamo stati tacciati noi della maggioranza che ci facciamo propaganda politica facendo un lavoro di questo genere, capito? Mi dispiace che non è presente perché l'avevo proprio preparato sto discorsetto per lui. Invece è completamente il contrario, è completamente. I nostri tecnici, ho chiesto ulteriori spiegazioni, lo hanno inserito perché facendo queste varianti andavano a inserire quel tratto di marciapiede sulla zona praticamente dove transitano le macchine, quindi un'operazione completamente regolare, non serviva, e ci siamo stracciati appunto come una speculazione politica che noi volessimo farci propaganda addirittura per questo. Ecco perché il signor Sforza, che ha detto che mi sono astenuto, però mi è sembrato che inizialmente avesse detto favorevole all'operazione, perché la variante che si va a fare per quel marciapiede è solo una variante grafica, niente di più e niente di meno. Grazie
al consigliere Castrigone, la parola al consigliere Vernietta.
No, ma io Presidente, soltanto per dire che questo è ovviamente un atto dovuto, dovendo realizzare dette opere, cioè siccome queste rotatorie interesseranno pezzetti di terreno che attualmente hanno una destinazione urbanistica differente, si rende necessario, viste che tali opere sono state messe nel piano triennale delle opere pubbliche. Per cui è un atto dovuto, propedeutico alla messa in cantiere, diciamo, anche se di queste rotatorie. Per cui il voto è assolutamente favorevole.
Dunque, io non ho altri iscritti a parlare.
No. Solo? No. Che consigliere Sforza, se serve a chiarire la situazione. Marciapiede non lo capiva manco io, eh? La storia del marciapiede non lo capiva manco io. No.
Beh, il consigliere Castriconi praticamente ha detto, il consigliere Castriconi ha detto una cosa inesatta, perché io non è che contesto, è vero come ha detto Vernietta che è un atto dovuto, io contesto i tempi di correzione delle mappe, i tempi di correzione delle mappe che dovevano essere fatti a suo tempo. Io non trovo nessuna difficoltà, tanto più che mi sono astenuto, perché si tratta di piccole varianti, porzioni anzi di piccole varianti. Ecco, è questa la mia impostazione. Scusa, posso anche votare favorevole, perché tanto queste rotatorie non ci sono i tempi più per realizzarle, perché le faranno la prossima amministrazione.
Devo ripetere perché non avevo aperto il microfono. Dichiarazione di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto. Metto in votazione il punto 7 all'ordine del giorno, variante parziale al PRG, ottimizzazione e viabilità interna del capoluogo mediante realizzazione di rotatorie, proposta numero 231 del 14-12-2011. La votazione è aperta. Di assicurabilità? La votazione è chiusa, non andate via che il sindaco deve fare la comunicazione dopo, eh? La votazione è chiusa, hanno partecipato al voto 23 consiglieri, voti validi 23, astenuti 2, Urbani e Sforza, favorevoli 21. La proposta numero 7, all'ordine del giorno numero 7, variante parziale PRG, ottimizzazione di abilità interna del capoluogo, proposta numero 231 del 14-12-2011 è stata approvata. Allora, il sindaco deve fare una comunicazione e poi dopo chiuderò la seduta. Sindaco,
per vostra informazione, visto che l'avevo anticipato il discorso della Faber, poco fa mi è stato comunicato che dopo l'intervento dei sindaci dell'area la trattativa riprende lunedì mattina invece che dopo. Quindi lunedì mattina alle 9 alla Assindustria Perugia riprende le trattative tra il sindacato e il... Quindi che incrociamo le dita, che Dio ce la mandi buona. Signori, vi ricordo alle 9 il film alla Multisala.
Sono le ore 20:13, la seduta a termine. Buonanotte a tutti.